tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ci siamo quasi, Halloween è alle porte, mancano un paio di giorni e poi sarà la notte delle zucche, caro Mauri. Buongiorno Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Buongiorno ad Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Eccoci qua, Martina Caronna.
Buongiorno.
Partiamo con i Papa Roach, torniamo da voi tra pochissimo, 3899 106 600 con le notizie del giorno.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, i Papa Roach di Between Angels and Insects. Allora, intanto ragazzi, c'è il clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, clamoroso, lo leggo da Repubblica. Vediamo se indovinate, dai, è una cosa incredibile, vai, clamoroso di Giorgio Ratti, prego.
Taylor Swift apre il caso.
Oddio, ci siamo quasi. Allora, ogni giorno 45, ben 45 toscani. Ogni giorno, questa è la notizia purtroppo.
Toscani, sigari o le persone?
No, ragazzi, ogni giorno 45 toscani si perdono le chiavi di casa. Questa è la notizia.
Notizia
è incredibile.
Ma che incredibile.
Allora, partendo dal primo presupposto che non ce ne strafrega un cazzo.
No, 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 no,
zero,
no, no,
però,
no,
zero.
Non è così, non è così.
Due, allora, i toscani hanno rovinato il mondo.
Ma non è così.
Quattro, la lingua italiana.
Non è così. Allora, signori, purtroppo quello che accade è che è incredibile, sembrerebbe strano a dirlo, ma è esattamente
no?
così.
45,
sì, bravo. Certo. 45, eccolo qua, Andrea Vivaldi su Repubblica. I toscani si perdono le chiavi di casa, signori. Questa
ma tutti quanti?
Ma che articolo
allora,
è?
Vorrei sapere se c'è qualche toscano che ci ascolta in DAB, e ce ne sono tanti, che si palesassero. Faccio un esempio, mandino un vocale, dico: "Oh grullo, io mi perdo le chiavi di casa. Sono mica un grullo, mi perdo sempre le chiavi di casa.
Osso buco.
Brutto osso buco,
sai,
vieni qua.
Maurizio, l'osso buco.
Maurizio, vieni qua.
Venivano a rompere.
Maurizio,
Maurizio.
Maledetto osso buco, vieni qua.
Vabbè, però.
Grullo schifoso.
No?
Maremma bucaiola. Le chiavi di casa mi sono perso questa mattina. Mi sono perso.
Con questo limone?
Le chiavi di casa. Perché se no non mi viene.
Maledetto Maurizio.
Maledetto tu,
schifoso.
Maurizio. Oh, grullo.
Maurizio maiale.
Peggio del l'ISIS,
la Madonna, addirittura
sei peggio dell'ISIS, roba da chiodi. Allora, Maurizio, i toscani sono messi d'impegno per raggiungere un singolare record, lo riporta Repubblica. Perdere più di tutti le chiavi
che
di casa.
Cosa è un record? Ci interessa e perché?
È un record.
Ma soprattutto come cazzo fanno a saperlo? Per le denunce che fanno, fanno i denunci.
Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché glielo diciamo noi a Repubblica.
Ma tu chi sei? Osso buco!
Osso buco, vieni qui!
Oh, mamma mia.
Succhia subito qui!
L'osso buco, Mauri, si succhia.
Hai visto l'ampredotto, il filo della...
Ma che mondo è mondo, l'osso buco si deve succhiare. Allora,
l'ampredotto.
I centralini dei vigili del fuoco squillano a ciclo continuo. Questo riporta Repubblica.
Chi dicono al centralino?
Pronto, vigili del fuoco!
Così poi,
Sì, perché sono i vigili del fuoco toscani.
E i vigili del fuoco come rispondono?
Pronto, vigili del fuoco! Chi è là? E sono uno che si è perso le chiavi di casa. Te sei perso. Te tutto ti sei perso le chiavi di casa. Osso buco. Vieni qua. Maremma pescata.
Io sarei voluto rimanere a casa stamattina.
Adesso veniamo noi. Adesso veniamo noi, altri vigili del fuoco.
E
ti spacchiamo il culo. Maurizio,
che brutta giornata.
Il culo.
No, il culo, la porta.
Il culo di casa.
Culo di casa. Allora, attenzione, ad ogni ora qualcuno resta chiuso fuori. Questa è la notizia.
Ma io
Repubblica.
Dico, il
ogni
caporedattore della Repubblica
no.
Ha detto al giornalista
Andrea Vivaldi.
Fai questo pezzo.
No, l'ha voluto fare lui. Dopo lo avremo con noi in studio.
Sì, glielo voglio chiedere.
Glielo voglio chiedere. Ad ogni ora qualcuno resta fuori di casa. E perché no altri? Fammi capire.
Allora,
magari andiamo, che ne so, per dire
vince?
Alle poste.
Si vince che se
andiamo...
attualmente tu avessi una bottega di portachiavi in Toscana, saresti ricco.
Ah, è vero,
allora,
amore.
Fammi andare
anche
alla poste. Fammi andare alle poste. Contagioso. Bravo.
Bravo, Mauri.
Fammi andare alle poste e fammi andare Vivi Duce, ritorneremo.
No, anche no,
per favore. Allora, qui ti ho creduto.
Se nel mondo ci fosse un po' di bene,
ognun si considererebbe suo fratello. Mi son perso le chiavi di casa. Ammazzo due persone. Via avanti. Tu fidanzati,
ritorneremo.
Anche chi manda dei messaggi ha il coraggio di dire Emilio sembra Pieraccioni.
Sì,
ma uguale,
bravo Emilio.
Ma lo stesso Pieraccioni me l'ha detto una volta quando l'ho incontrato qua.
Ciao, sono Pieraccioni.
Se tu sembri me, ma com'è possibile? Mi sono perso le chiavi di casa facendo girando questo filmino. Mi sono perso le chiavi di casa.
Ma perché strillano tutti poi?
Allora, chi giura che aveva la chiave in borsa ma non ce n'è più traccia? Chi l'aveva infilata nella toppa la sera prima e la mattina si è chiuso la porta alle spalle senza riprenderla? Queste sono vere voci. Sono vere voci di toscani che abbiamo interpellato.
Bravi.
Per esempio, l'avevo infilata nella toppa la sera prima. La mattina mi sono chiuso la porta alle spalle e l'ho ripresa. Allora che vuol dire? Mi sono perso le chiavi di casa.
No, è che l'hai lasciata nella toppa.
Oh, grullo. Avevo messo la chiave in borsa, non c'è più traccia.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Che fine ha fatto la chiave di casa?
Pazzone!
Dammi subito la chiave di casa, non so buco.
Benissimo. Non c'era una novità qua.
Ci sono anche turisti rimasti fuori da Bed and Breakfast e Airbnb. Noi altri siamo turisti dell'Airbnb.
Ma scusa, no, sono turisti però, possono...
No, perché vanno a Firenze da Pisa, che ne sono di due
certo. Ok.
Io sono di Firenze, vado a Pisa, al B&B. E mi perdo le chiavi anche del B&B se mi giri. Vabbè, se mi girano i coglioni. Bravo. Bravo Maurizio.
Bravo.
Allora, fuori... Risultato, ragazzi, risultato nel 2024 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire 17.000 volte nella regione per aprire porte e finestre di casa ed hanno dichiarato proprio noi altri vigili del fuoco siamo dovuti intervenire 17.000 volte per le chiavi di casa e le porte e le finestre da riaprire, non ce la facciamo più.
Aiuto.
Allora forza avanti, Lampredo. Allora sai che ti dico, osso muco, apriti da solo la porta di casa la prossima volta, grullo. Ecco, allora diciamo che praticamente funziona così. Ogni frase che leggo poi la rifaremo.
L'ho intuito. Bello.
Buona,
un numero 10, enorme. Mauri. Se si pensa che la Lombardia si è fermata a 10.000 interventi.
Vabbè.
Poi siamo vigili del fuoco, la Lombardia. Siamo intervenuti soli e ci via. Vigili del fuoco, la Lombardia.
Vabbè, ma si innervosirebbe però
Pirlone.
Allora, per l'esattezza, in Toscana sono state, molto importante precisarlo, Repubblica di oggi, 16.653. Non 53, 16.653 le richieste d'aiuto per lo stesso motivo, una media di 45 chiamate al giorno. Fra pochissimo
dice che Repubblica chiude, ma te credo.
No, non chiude. Tra pochissimo vi sveleremo il perché, avremo anche dei toscani
in
studio che ci spiegheranno il perché. Maledetti assassini.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, loro si chiamano Testament, questa è I Moon. Attenzione signori, 3899 106 600, vediamo chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno, sono Alessandro da Livorno. Quando si parla così in Toscana?
No?
Sì. Chiedevo. Si parlano forse in qualche provincia strana di Firenze. Prima osa.
Seconda osa.
Le chiavi di asa per un perderle.
Sì.
Portatevele me passeggero in macchina quando andate a lavorare.
Bravo.
Buongiorno da Livorno.
Grande.
Ma noi possiamo avere un ospite qui, questo ragazzo.
Vogliamo dire che Livorno è la miglior provincia forse d'Italia.
Ma sicuramente
di Toscana. Lo vogliamo dire o
non ci scriverà qualcuno da Pisa?
Certo, chiaro,
no, Livorno è meglio.
No, ma Livorno, ragazzi, siamo dei grandi livelli. A grandi livelli, vai, sentiamo.
Io mi sono sentito male. Devo guidare,
Io meno. Sentiamo ancora, vai.
Oh, ciao, io mi chiamo Vincenzo. Vi ascolto in dub da Prato. Ricordo una volta, io ero al lavoro,
quando
in sostanza mi chiama la mamma, mi fa: oh Vincenzo, che fai più tardi?
Sì, sì.
E io ho risposto: mamma, mi porto a casa Marta e Francesca.
Sì.
E lei mi fa: Oh, e le chiavi? Sì. E io ho risposto: spero di sì.
Bello, bello.
Spero di sì.
Meraviglioso. Pura, pura poesia.
Pure famiglia,
pura poesia. Pura poesia. Va bene, va bene.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come vi calderà esasperare l'aspirazione ricci?
Che cosa?
Che si fa uno scherzo.
Maledetto.
Comunque sarebbe
rullo
sulla chiamata ai vigili del fuoco.
Sì.
I vigili di fuoco.
Di fuoco. Oh, bello. Bello.
Se fossi sbagliato. Fuoco.
Posso dire una parola dai banco? Ci scrive Diego. Certo, certo, naturalmente. Vai, sentiamo ancora.
Oh, Grulli, ho lasciato la chiave di casa dentro alla schiacciata. Quanto ne fuma!
La schiacciata.
Ma che
lascia fare. Allora, Emilio sembra Celentano che fa Rugantino che imita il dialetto toscano. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, sentiamo, sentiamo.
A parte l'accento di merda, so pure dei rincoglioniti.
Ehi, Lane,
che offensivo sei?
Stai calma. Tra l'altro, infatti, il simbolo di Firenze non è un giglio, ma la testa di una chiave.
Chiave.
Il simbolo di Firenze è una chiave. No? È una chiave che noi altri ci... spesso ci dimentichiamo.
Ah,
non vuol dire nulla. Stai zitto, stai zitto.
E dice Repubblica, sì. Mi sembra un pochettino esagerato.
Spalletti, sì, sì.
Poi se ci sono dei grulli, su affari loro.
Allora, mister, grazie. Tra l'altro, se ci può confermare, mister, che lei andrà alla Juventus, 2 milioni di euro l'anno. Va bene, noi in Lombardia nascondiamo un paio di chiavi sotto lo zerbino.
Dillo così, magari agevoli qualcuno.
Mica ha detto dove abita, però, attenzione.
Beh, sì, però non ha neanche detto quale zerbino.
Non lo fate, bisogna entrare a casa.
Ma i di voi non ha mai perso le chiavi a casa, ci scrive un signore. È senza peccato. Agli la rima etra.
Non è che devi proprio togliere.
Agli la prima etra.
Cioè diventa proprio...
abbiamo fatto il giro e siamo arrivati in Tunisia.
E alla senza peccato scagli pure la prima etra.
Etra.
Non è che devi togliere.
Ma dove, non è che devi togliere delle consonanti a caso?
Senza peccato! Scaglia!
Ma tu non dovevi andare in Lituania? Dove dovevi andare?
Io sono toscano.
Lituania.
Massa Carrara.
Massa Carrara.
Ah, eccolo.
Vicino alla Liguria.
Sì.
E ha influenze, infatti, liguri e anche un po' emiliane. Infatti, di toscano non abbiamo niente.
Ma ancora l'accento.
No. Vabbè, che vuol dire?
Ma l'accento toscano non ce l'abbiamo.
Non ce l'hanno? Grazie. Giacomo, senti qua. Oh, Grullo, io sono in Massa Carrara.
No, ti ha detto che non parlano così.
Non parlo io con i toscani, io parlo io con gli orientini.
Come
gli allora, orientini. Attenzione, Emilio stavolta sembra allegri, ci scrivono. Posso dire una parola dai banco? Viva...
Ritorneremo.
No, voglio andare a fare... alla poste e a fare la pasta.
Che diceva? Alle poste.
Voglio andare a fare le poste? Vabbè. Poi ci ricordo. Intanto ho scoperto, ragazzi, che un numero enorme. Di persone, 16.653, chiedono aiuto per lo stesso motivo. Aiuto. 45 chiamate al giorno, è record. Solo l'Emilia Romagna fa di più.
L'Emilia Romagna
Non è il record.
No.
Ma tutta questa storia poi c'è Emilia Romagna
è
che
un
fa peggio.
È un pelo sopra.
Ma siamo scordati, chiavi di casa.
Adesso chiamiamo i vigili. Allora, siamo vigili del fuoco. Buongiorno.
Non è.
Cosa ha fatto? Ha perso il chiavi di casa. Chica un po',
Un po'.
Mi dica se ha perso il chiavi di casa.
Non sto fermo lì che te lo do io.
Lunga e diritta correva la strada. L'auto veloce correva.
Sono
moto, ho un bambino.
Non mi faccio una sfogliatella.
Ma signora, mi passi subito quel lambrusco lì che hai in mano.
Le chiavi di casa, no.
Maurizio, osso buco. Portami subito quel fiasco di lambrusco.
Non mi coinvolgere in questa cosa.
Devo
ti
subito.
Prego.
Allora,
ma te ti sembra mai romagnolo questo?
Mai nella vita, no, mai. È emiliano.
Scusa, ecco, ho sbagliato.
Allora,
mi sembra manco una trasmissione radiofonica questa.
Silenzio. Solo l'Emilia Romagna è un pelo sopra, ma conta 800.000 abitanti in più. Quindi allora, ovviamente non vale. Esiste anche un registro, pensate, che per i più smemorati è diventato ormai una blacklist, riporta Repubblica, in cui viene annotato chi telefona e prega che gli venga riaperta la porta di casa. Cioè, quindi un elenco di nomi in Toscana.
Per favore.
Di gente che prega, esatto.
Chi sono nella blacklist? Mettimi subito, aprimi subito la porta di casa, che devo rientrare a casa e viene il mio babbo.
Vigile di fuoco.
Che faccio con vigile di fuoco?
Se così, non... Mauri,
e era il mio babbo. Che dobbiamo fare quando viene il mio babbo? Allora, no, senti qua, senti qua.
Mando un altro messaggio perché sto guidando, sì. Ma mi stai facendo spiegare due dalle risate.
Le risate?
Spiegare.
Ma non lo dire.
Posso buco!
Altrimenti non smette più.
Maremma questa.
Predotto!
Vai, sentiamo.
O direttore, se quello lì me lo cacci per piacere.
Io caccio io.
Perché non ha detto altro che cazzate.
Bravo.
I toscani non hanno rovinato il mondo e nemmeno la lingua italiana.
Brava Deborah.
Quindi me lo cacci.
Lo caccio subito.
Perché lui non capisce una sega.
Un capisce una sega, lo caccio subito. Ma ti dico una cosa, Deborah. No altri toscani. Osso buco, noi altri toscani, vieni qua se c'hai il coraggio.
Io mi rispondete l'ambrotto osso buco a rota.
Ve lo spiego io perché mi perdo le chiese di
bravo,
non
bravo.
Ce le perdiamo. Sì. Perché ci cascano in terra e quando ci inchiniamo per prenderli, no. Ci mettono la gonna in capo e fanno i loro
comodi. I suoi comodi. Allora ha messo la gonna in capo, ha fatto i suoi comodi.
Ma perché lui poi è diventato di Reggio Calabria? Allora ve lo dica io che state.
Sono cascato di nuovo.
Che dite? No, ma perché partecipate? Ma no.
Però sarebbe bellissimo. Un po' tutto. Allora, aspetta, un po'.
Vogliamo
tutto...
fare delle mezz'ore a regione? No. Tipo.
Va bene, dai.
Adesso un po' tutto solo in toscano. In toscano.
Tu bene. Dimmi una cosa, mezz'ora. Che ne so.
Vai,
che ne so, dimmi la poesia, no? Tiraserò la aiuola quando ritorni da scuola.
Sì, passo.
Tiraserò la aiuola quando ritorni da scuola. O il vigile del fuoco. Torna alla scuola, c'ha le chiavi di casa, ha perso le chiavi di casa. Allora, oddio, forza. Oddio. Oppure che ne so, le bionde trecce e gli occhi azzurri. E allora che cosa facciamo qui? Le scarpette rosse.
Le scarpette rosse.
Secondo me il mistero scarpette degli amici in Toscana è presto svelato.
Ma non è un mistero.
Svelato. 16.583, non 4, non 2 persone.
Persone.
Non c'hanno la moglie o familiari che si chiamano Maria. Maria,
butta le chiavi,
alla grande.
Bravo.
Dunque, io ho capito una cosa. Che le novità passate su Radio Rock oscillano tra due estremi.
Sì.
O sono del tipo Pretty Little Flower. Oppure sono del tipo
Allora, fatti l'affari tua delle novità di Radio Rock e ne vuoi sapere. Allora, dobbiamo sfatare questo mito del toscano che parla fiorentino. Sì, solo loro parlano così e sono così fastidiosi. Sono pisano. Pisano è la miglior provincia di Toscana.
Bella Pisa pure.
La miglior provincia di Toscana.
Facci sentire,
e questa
no?
Osa del fiorentino e rappresenta la Toscana. Non mi va giù. Non mi va giù.
Ma mandaci un vocale.
Mandaci
in pisano,
un vocale,
scusa.
Dani, facci sentire. Facci sentire come vai. Vai,
Mauri, ma stamattina gliele hai ricordate le pasticche al direttore? Perché me sa che non se le è prese. Lo sento.
Stai attento,
agitato.
Mauri, a quello che dici. Stai attento, per favore.
Occhio.
Ho lasciato le chiavi di casa dentro la Coca-Cola, una uscia corta corta.
Sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, diciamo che le origini tosco-emiliane di Emilio si
sentono.
Direi proprio di sì.
Lontano, mi dispiace. Te devi
allora, mi ba- allora voi ci scherzate. Il mio babbo era di provincia d'Arezzo, provincia di Prato.
Ma
mentre
Arezzo,
la
Prato.
Mia mamma,
un po',
la
mamma...
povera mia mamma era
abruzzese.
Povera.
Tua madre, dai.
Perché povera? Perché povera, c'hai i soldi. Povera mia mamma,
è abruzzese. Tua
facciamo
mamma.
L'abruzzese.
Adesso
vai.
Vive in Abruzzo, ma la povera mia mamma ma abitava in provincia di Ferrara.
Non è toscana,
però. Non è toscana.
No, cioè, lui ha detto l'Emiliano Romagnolo, Toscano, Tosca Emiliano di Emilio è perfetto, sì. Perché un po' romagnuolo, un po' invece il signore, no? Il signore, il babbo. Il babbo che era invece Emiliano.
L'ho perso le chiavi di cazzo per colpa di
bravo.
Schifo.
Bravo, anche Zucchero.
Che schifo.
Sono Zucchero.
Ma scusa, Zucchero di dove?
Ma no, Zucchero del nord, da qualche parte,
ma
no?
Ma che? Beh, Emiliano.
Bergamasco,
di Benevento.
Ma ragazzi, Zucchero, sanno
di Reggio Calabria.
Ma no. Che cazzo dite?
È di Bassano del Grappa.
Ma grullo maledetto. maremma impestata. Zucchero è uno di noi. Zucchero.
Ma quando mai? Ma non è
Zucchero,
toscano.
Zucchero non è toscano.
Ma tu sai parlare toscano.
Che c'entra?
Ma è morto però.
Ma che c'entra?
Ma
che c'entra?
Ma perché è morto? Fa male, ma non è morto.
Alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare, non vedere più Livorno.
No, 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 no. Così ragazzi non andiamo d'accordo. Radio Rock Podcast. The Chamber, lui è Lenny Kravitz, Mauri, Lenny Kravitz, anche Aldo Fabrizi che fa il toscano, attenzione, Aldo Fabrizi che fa il toscano.
Madonna, dove parte? Vieni qua al microfono,
addirittura.
Ma sarà una lunga mattina.
Addio, mi girai il capo, fatta carbonara, tu per carbonara.
Margherita.
Margherita, bravissimo, Margherita che era il mio punto di riferimento.
Tra l'altro ce l'avremo ospite alle 9.
No, purtroppo no, purtroppo no, ma...
rimane nei nostri cuori, nei nostri libri.
Comunque, non facciamo l'errore che il toscano... No! Il fiorentino,
bravo.
Io vengo da Livorno e ogni tanto, capito, ragazzi, in giro
inizia a parlare il signore
la annuncia corta corta,
bravo,
dillo un po', di
cazzo, quella lì è la provincia di Firenze, il fiorentino, a Livorno si dice levati di uno, la C non si dice nemmeno, non va nemmeno aspirata.
Com'è che
quindi
si dice?
Non confondiamo.
Possiamo tornare un attimo indietro? Com'è che si dice esattamente?
Non si dice proprio.
Stai zitto.
Annuncia corta corta, no, testa di cazzo.
Bravo.
Quella lì è in provincia di Firenze.
Bravo.
Fiorentina. A Livorno si dice levati di uno. La C non si dice
levati di uno.
Levati di uno, forse è culo.
Quindi levati di uno.
Confondiamo perché... diciamo nella regione ci sono varie sfaccettature ovviamente di pronunce.
Bravissimo.
Livorno a mangiare la 5-5.
Il fiorentino mi piace sopra ogni altro, livornese, pisano,
no, ma che
no,
eppure
no,
Mauro guarda che il Livorno è importante.
Allora noi altri ci prenderemo diciamo quest'oggi a
la briga.
A battesimo, no, come vogliamo dire, no, a cresima, come vogliamo dire. Ci prenderemo, ci faremo affidare una provincia a testa. Vai, Maurizio.
Sola,
Maurizio Firenze, hai detto?
Sì,
ma della Toscana.
Sai che c'è? Che a me, secondo me, i pisani, Arezzo.
Ma non ti ho chiesto di spiegarla.
Rosicano, perché Firenze è molto bella.
Firenze, allora.
Io sono stato Arezzo, poi fondamentalmente.
Firenze,
carina,
Alessandro
però.
Di Rocchi, quale provincia ti prendi? Io vi do anche la precedenza, vai.
Allora, guarda, sono molto indeciso.
Lo so,
però penso che provenderò per il Livorno.
Ma come
Livorno
ti permetti? Io
no, Martina Caronna, forza avanti.
No, sono un po' triste.
Beh, però dimmi che provincia vuoi, dai.
Se non c'è Livorno,
Bolzano.
Grosseto,
io prendo Siena. Allora, fermi tutti. Vai, Maurizio, con ciascuno la propria
vai,
provincia.
Mauri.
Vai col
Toscano. Devo fare?
Faremo vedere le differenze.
No,
Mauri, la differenza.
Vai col Fiorentino. Prego,
dai, che
prego,
lo fai,
Maurizio.
Lo fai,
prego,
benissimo.
Bellissimo, perfetto. Ho i brividi. Non importa. Allora, attenzione, Alessandro Di Rocchi che si esprimerà nel livornese. Via.
Vi rompo il culo.
Benissimo, meraviglioso. Martina Caronna farà il grossetano, vai.
Son di Grosseto, abbiamo lì il Montaviata, bellissimo, viva Grosseto.
Che viva Grosseto. Allora invece avete fatto schifo tutti e tre, invece io vi spiego.
Vai, no,
capire.
Allora,
e vi faccio capire come si fa il senese. Vado. Cosa cazzo?
No, mettiamo i seduti.
Mi piace la sicumera. No, adesso penso io.
Prendi carta e penna, Maurizio.
Vai, vai.
Mette sede e prendi appunti, vai.
Che bello.
Oh Grullo, son di Siena, vieni qua, mi chiamo, sono amica o Gianna Nannini, ci va sempre a fare una passeggiata insieme.
Va bene, dai, sentiamo, cambiamo argomento, vai.
Mi sembra anche che in Toscana dicono una delle cose più belle, Guatemala, maremma maiala.
Bravo, vai, sentiamo.
Le cose più belle.
La settimana scorsa a Pisa, ed è vero, confermo, non c'entra niente. Fiorentino, il pisano,
no, niente,
è
molto zero.
Simile al livornese.
Zero. Oh, com'è Zucchero pare sia di Capena, ci dicono, eh? Zucchero,
no, non è di Capena.
Come non è di Capena?
No,
Zucchero è di Capena.
Emiliano.
Capena emiliana. Capena emiliana. Comunque vi odio, sto per partire perché ho un appuntamento in Toscana, a Borgo San Lorenzo, ho il terrore che sbotterò a ridere in faccia al cliente, tacci vostra. A cliente,
No. Un cliente. Vieni qua, cliente. Vieni qua. Ti sbotto. Ti sbotto a ridere in faccia. Vieni qua.
Perché è diventato cliente?
Vieni, è un po' spagnolo, no?
Metti la faccia qua, Maurizio. Cliente. È un semplice cliente.
Ci vuoi senza bar?
Nucleo Emiliano e ora sta Pontremoli che è in provincia di Massa Carrara.
Sì. L'hai presa seriamente, ma è uno scherzo.
No, 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 non scherziamo, ragazzi. Non
vabbè,
scherziamo.
Ma dai. Sparecchiavo.
Sparecchiavo. Vai, sentiamo.
No, scusate, sono sempre Jacopo. Vi rompo il culo, non si dice.
Maurizio.
Allora,
non l'ho detto io.
Regola fondamentale è che l'omissione della sci, della culo. Avviene quando a seguito della preposizione semplice,
capito?
Quindi levati di uno, ma vi rompo il culo.
Bravo,
ecco, bravo. Quindi sì, il nostro amico sembra
allora,
di Livorno.
Hanno fatto in Toscana un elenco, levati di culo adesso. Un elenco di nomi in cui chi viene annotato prega gli venga riaperta la porta di casa, una specie di blacklist. Vi prego di riaprirmi subito la porta di casa.
Levati di culo.
Un elenco di nomi, quando si chiama, si lascia nominativo e indirizzo, in cui alcuni ritornano ciclicamente. Ci sono recidivi che telefonano anche più volte all'anno. Forse e alla fine chi piace. Chiama troppo spesso viene bannato. Non trattandosi di un'emergenza, spesso l'attesa prima dell'arrivo dei soccorritori dura qualche ora, perché ci sono altre priorità ed urgenze a cui rispondere. Scrive Repubblica questa mattina. È in quel momento che la smemoratezza diventa l'emergenza. Sono uscito per sbaglio all'appartamento, ma ho lasciato il gas dei fornelli aperto. Scoppia tutto il palazzo, Maurizio. Scoppia tutta casa. E allora che fanno? Loro arrivano di corsa con la sirena spiegata, no?
Fuoco, no?
Stavo cucinando il sugo. Giravo il sugo.
Ma perché insinui? Stai insinuando che
levati di culo.
A quel punto i vigili del fuoco arrivano a sirena spiegata per la sicurezza di tutto il palazzo. Apro la porta, entrano, ma non solo il gas è spento, non c'è neppure la pentola sui fornelli. Questo accade nei toscani.
Prego. Possiamo andare a fare amici di Livorno, che ho visto che sono molto frequenti gli amici di Livorno.
La risposta è questa: ricordavo male. Dice il residente che oltre ad aver tolto una squadra dalle strade per interventi più urgenti, rischia a quel punto pure un'accusa di procurato allarme. Nel Fiorentino si contano oltre 4.000 aperture in un anno. Nel Fiorentino 4.000 aperture in un anno.
I fiorentini sono i più smemorati.
No. Circa la metà sia in provincia di Pisa che di Livorno. Pensate, 2000 a Pisa, 2000 a Livorno, che sono più piccine però, no? Le situazioni sono svariate. Giovani e anziani distratti, lavoratori di fretta la mattina, turisti che durante la passeggiata in centro smarriscono le chiavi.
Se rincoglioniscono tutti.
Sono un turista, ho smarrito le chiavi!
Apritemi
la... E visto che il proprietario dell'Airbnb abita magari dall'altra parte della Toscana, non hanno modo di rientrare da soli.
Dall'altra parte della Toscana.
Sì. A volte è perfino il fabbro ad alzare bandiera bianca. Spesso e volentieri. Ho alzato bandiera bianca, sono il fabbro, non posso.
Porte svento la bandiera.
Perché non riesco a aprire la porta blindata. Santi Dio, maremma così serve che i vigili del fuoco passino dalla finestra del terzo quarto piano utilizzando l'autoscala.
È un'ora e mezza e parliamo di sta cazzo di notizie.
È inutile.
Stiamo a fare una cosa inutile questa mattina.
Allora, è utilissima. Capirei perché. Finisco.
Perché tutto porta al cuore, no?
Oh, poi c'è qualche episodio più raro.
Sentiamo qui, dai.
Intere famiglie rimaste intrappolate in un palazzo perché si era rotta la serratura al portone del condominio, oppure clienti bloccati dentro i negozi. Ma sono eccezioni. La vera ricorrenza è la disattenzione, che però, raccontano dei comandi, diventa anche un problema quando ci sono molte altre chiamate d'aiuto, ad esempio nei giorni di maltempo.
Ma questo è importante.
Approfondiamo.
L'appello deve chiudere adesso.
Allora, ci chiedono i vigili del fuoco di mandare questo appello. Lasciate sempre una chiave di scorta a un familiare o a persone fidate. L'avete fatto? Tu l'hai fatto, Maurizio?
L'ho fatto, sì.
E poi a rivolgersi in prima battuta a fabbri o ferramenta, perché se non è stata data una mandata alla porta, si piega. Basta poco per riaprirla. Mi raccomando, ragazzi. Mi raccomando, attenzione. E tra pochissimo il focus sulle porte blindate.
Eh sì, in Toscana.
Radio Rock Podcast.
Con Punishers su Radio Rock. Zucchero di canna, scrive qualcun altro. Giuliano Leone molto contento di questa puntata. Riccardo, ma chi sono in culo Giuliano Leone, ragazzi? Parliamoci.
Tra l'altro volevamo dire che chiunque volesse dargli l'ultimo saluto.
Ah, a proposito di Giuliano Leone, ieri ho visto, mi è piaciuto molto, il film su Springsteen, sì, con Jeremy Allen White. Secondo me
e
molto,
Giuliano Leone.
Molto bello, l'ho trovato film molto interessante.
Devo salutare il bambino Leonardo che ci sta ascoltando.
Ciao Leo.
Ma a te ti pare possibile sta cosa, Maurizio? Io sto parlando di una cosa, Maurizio, e tu entri con una cosa che non c'entra.
Sta parlando di Giuliano Leone, a me che
no,
me frega,
sto parlando, ma no, non mi ascolti. Sto parlando del fatto che ieri sera ho visto. Ma posso, su questa trasmissione, io conduco la 25, posso dire una cazzo di cosa io senza che mi interrompiate
non
con cose
cazzo
che non c'entra?
C'è il bambino Leonardo che ci sta ascoltando.
Ma vado a fanculo anche il bambino Leonardo, dai, no, ma che sono in culo pure a lui. Allora, ma che cazzo è poi sto bambino Leonardo?
Il bambino Leonardo.
Tuo nipote?
Mio nipote.
Ah, un saluto, bambino Leonardo.
Leonardo.
No, ma scusa.
Oh, Grullo!
Lo vedi prima, scusa.
Bambino Grullo!
Ma bambino Leonardo!
Vieni,
no,
sai tu chi sei?
È giusto così,
Leonardo,
per la vita.
No, 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 no,
Leonardo.
No. Bambino meraviglioso. Vogliamo dire quanti anni ha il bambino Leonardo? Non te lo ricordi? Vabbè, 7 anni. Vogliamo dire che è il miglior bambino di 7 anni di Europa.
Sì, Europa, sì.
Miglior bambino di 7
anni. No, in realtà ce n'è ancora 6, gennaio ne fa 7.
Ma lui già si proietta. Allora, attenzione signori, il miglior bambino di Europa degli ultimi 7 anni.
Sì.
Questa è la situazione.
E facciamo un attimo anche la storia della vita di Leonardo.
No, 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 io voglio dire, ieri ho visto sto film su Springsteen, ragazzi, è un... Vabbè, ne parlo dopo.
No.
Ne parlo dopo nei corridoi, che ne so. Tanto poi me fate parlare. Prova a dire una cosa, il bambino Leonardo, Grullo, e cose. Ma che dai, ma che modo è?
Mamma mia, Mauri.
Ma che modo è di fare? Allora, faccio sentire i Gatti Mezzi, così sentiamo un po' di Pisano, mitici Gatti Mezzi. Sono stati anche ospiti nei nostri studi.
Sì,
eh?
Sì, molto cari.
Più volte, molto, molto
che
carini.
Purtroppo ci hanno lasciato.
Sentiamo. Che cosa dite queste parolacce? Vai, sentiamo ancora, sentiamo.
È l'italiano puro. Ma hai mai sentito qualcuno che ti dice la preposizione semplice? Ma cosa fantastica, cosa fantastica.
Bene, poi sentiamo.
Buongiorno Martina, buongiorno direttore, buongiorno Alessandro, buongiorno Maurizio. Allora, io ho la mamma di Firenze e non si dice levati di culo, si dice cavati di culo.
Ah, bello.
Come mi è venuto male stamattina.
Cavati di culo, vai, sentiamo. Buongiorno.
Ciao ragazzi,
parla da noi.
Sono bravi tutti a perdere le chiavi di casa. La mia ragazza ha perso il reggiseno e sta cercando di giustificarsi, quindi me la devo prendere.
Bene,
ciao.
Bravo, bravo, bravo. Sentiamo ancora.
Peccato di vita.
Ma devi prendere il reggiseno tuo, ti offendi.
Lite al casello, vai. Sentiamolo, lite al casello.
Occhio che il toscano ce la bestemmia facile,
No.
Aia. Niente.
Non scherziamo. Lite al casello. Che succede?
Alzando.
Ma che casello è?
Casello, casello. Casello, attenzione.
No, ma...
No.
Un po' paura.
Ma se io non mi ricordo dove sono entrato, come faccio a dirgli al punto brutto dove sono entrato? Ma se io ho una scatola di biglietti, che ne vuoi uno? Tieni, ma sta. Piglia questo. No, e tu sei vecchio e tu ti incazzi.
Io mi cazzo, io gli sto chiedendo, devi darmi il biglietto,
ma
quale ti do? Non mi ricordo.
Ma quale ti
quello che voi mi avete preso perché la macchinetta vostra del cazzo non va?
Ma c'è
ecco perché!
Ma dentro!
Non me ne frega un cazzo! Sono cazzi vostri! Mi stai tutti in cazzi? E mi cazzo anch'io!
Dio bestia!
No, Maurizio, non lo fare, dai! Perché devi commentare così?
In allerta!
Ma
rischio aumenta, ve lo posso dire!
Senti!
Se lei alla signorina la gli diceva, sono entrata a Gerdosa!
Ma se io non so dove sono entrato, accidenta alla puttana della
no! Non si dice
vieni da Firenze. No,
ma vengo da Pistoia.
Pistoia
da Firenze e vengo da Livorno.
Allora,
come si fa?
Dio, dimmi più o meno il
non lo so.
Come fa lui a non saperlo, però
no,
il biglietto fumo
no, il biglietto io non so che biglietto datti.
Io non so che non sono entrato.
E allora guarda come si fa.
Guarda come si fa.
Come si fa?
Finalmente qualche cosa.
Finalmente
qualche
cosa.
È bravo.
Tu vedrai stasera tu te ne lei la voglia. Tu vedrai stasera a te ne lei la voglia.
Passa la voglia questa sera.
Beh, sì. e io dopo 40 anni dalla Toscana.
La cosa più bella è il cacciavite per tenere
il bellissimo. Il cacciavite è bellissimo, dentro al molto anni 80, il cacciavite dentro al finestrino. Va bene, dai, sbrocca Mauri, ci scrivono, no. L'è vero, se è buco dillo. Se sei buco, buco dillo.
Io sono il direttore e fa come mi pare, levati di culo.
Bravo, bravissimo. Le cipolle, maremma blindata, vai, sentiamo ancora, vai.
Sono da Poggio Toscano che imita Pizzo, maremma groviera.
Dopo Gigio Toscano che imita Pizzo,
maremma groviera.
Perché?
Che tu sia maledetto, perché?
Ciao,
che Dio ti ammazzi.
Sono il bambino Leonardo. Tu sei andato a fanculo, tu sei uno stronzo.
Allora, bambino Leonardo.
Bambino di nonno.
Ha detto, ma hai appena fatto la stessa cosa con Tirocchi? Stava a parlare del funerale e l'hai bruciato.
Funerale di che? Ma che funerale stai a parlare?
Parlavi?
Che cazzo ce ne frega a noi del funerale?
No, ma è morto Giuliano, raga, ma un po' di rispetto.
Leone,
sono a Praho. Sono a Praho, vai, sentiamo.
Praho.
Un saluto festoso a tutta Radio Rock, specialmente al direttore.
Festoso.
Il più grande pregio dei toscani è che hanno passato parte della loro storia a uccidersi a vicenda a odiarsi.
Allora, c'è qualcuno che ci scrive: buongiorno ragazzi, riguardo al massese e carrarino, sono dialetti avulsi e irriconoscibili regionalmente. Ascoltare il pezzo finale di Via Marchetti su YouTube, secondo me vale la pena di passarlo. Attenzione
a Mauri e non rompe, calcola che stasera Lilli Gruber farà uno speciale su questa cosa, inviterà Gasparri che ci spiegherà che una regione della sinistra fa perdere le chiavi a tutti quanti.
Bravo, vai.
No, rimedio utile, fatemi una lastra al ginocchio così. Bravo. Buffo, e poi la usate per aprire la porta.
Ah, quello è vero. Mi hanno insegnato che per aprire la porta ci vuole la mano anche lì, no? Per aprire la porta basta una lastra.
Anche la carta.
Il direttore pare un po' stressato. Secondo me urge qualche giorno di vacanza.
Sai
che settimana prossima mi sa che me ne vado. No, per una volta vado in vacanza, davvero.
Ma perché l'altra volta che cazzo?
Lavoro, Marino. Tu non sai nemmeno che significa questa parola.
Lavoro con
non sai nemmeno che significa questa parola.
Sei andato al congresso di dentisti.
Allora, è il lavoro anche quello, no? Ma che discorso? Ma che discorso? Ma che mentalità?
Maurizio,
allora, magari una meta turistica con ipoterapia per rilassarsi. Potrebbe essere una buona idea.
Sì.
Il bambino Leonardo è di Lapiro, provincia di Macerata.
Apiro.
Bambino Leonardo
nel Lapiro.
È di Lapiro.
Scusa, ma che è nata a Macerata?
Lapiro.
Macerata.
È di provincia di provincia di Macerata.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Rush con Limelight su Radio Rock. Vi dicevo che ho visto ieri sera questo film Deliver Me From Nowhere, film dedicato a Bruce Springsteen con bravissimo ragazzi, veramente molto molto bravo a rifare uno Springsteen con personalità ma anche molto molto simile all'originale nelle movenze, e devo dire se la cava anche molto bene a cantare. Jeremy Allen White, star di The Bear, che
aveva già dato prova di essere molto bravo.
Molto bravo, e in questo film tra l'altro con lui c'è anche che fa interpreta il ruolo di John Landau, lo storico manager con cui c'era un rapporto molto molto forte, di amicizia intenso, che è stato il manager fino ai primi anni 90 di Springsteen, interpretato da Jeremy Strong, che abbiamo già visto in Succession, faceva il figlio più grande di Logan Roy, Randall Roy. Devo dire molto bravo anche lui, c'è un bellissimo cast, devo dire, molto molto bravi tutti, ed è un film, mi permetto di dire, mi è piaciuto molto, che mi piacerà anche se non amate Springsteen, perché non è un vero e proprio biopic su Springsteen. Il film è ambientato negli anni 81-82, quindi è proprio fotografa un pezzettino molto piccolo della vita di Springsteen, un momento in cui Springsteen ebbe un crollo emotivo, quindi è un film che ha molto a che fare col tema della depressione, perché lui aveva avuto questo grande successo, era reduce da una grandissima tournée importante, a un certo punto ha un crollo, torna nel New Jersey, nella sua città d'origine, e si scontra con i fantasmi del passato, quindi è una roba nella quale con la quale ci si può identificare facilmente, il rapporto col padre che è assolutamente... Quindi, tra l'altro il papà di Springsteen lo interpreta Stephen Graham, che è il papà di Adolescence, della serie Adolescence, sì, sì. Anche lui bravissimo,
bravo.
E quindi il rapporto col padre molto conflittuale, lui ha proprio un crollo e decide di registrare un disco contro il parere della casa discografica, quello che poi sarà l'album Nebraska, nella sua camera da letto, proprio minimal, con delle canzoni, e dice io alla fine, insomma, non vi spoilerò nulla perché insomma è storia, decide di realizzarlo così come è stato concepito, senza fare singoli radiofonici, senza fare un tour di supporto, senza promuoverlo minimamente. E dice io ho bisogno, quindi si vede anche un po' esprimermi l'artista con la maiuscola, che dice di fronte ai discografici che gli fanno oh ci serve una nuova Angry Art,
riprodurre,
che cosa ci puoi portare, e c'è Born in the USA pronta. E gli dicono bene, facciamola uscire, non importa il resto del disco, basta solo questa. E lui dice no, la mettiamo da parte. Di fronte agli discografici che gli dicono metti via sto disco acustico che non serve a un cazzo, facciamo una roba con le hit. E lui dice no, metto da parte le hit, le pubblicheremo dopo. Adesso ho bisogno, nella mia vita, per il mio percorso, ho bisogno di fare questo disco. E fa uscire questo disco che nonostante tutto arriva al numero 3 della classifica, delle classifiche americane. E poi due anni dopo... esce Born in the USA, che come sappiamo vende 30 milioni di copie e lo proietta. Lui era già molto forte, ma proprio gli fa ottenere il successo internazionale pazzesco, che poi lo consacra proprio in maniera definitiva. Però lui ha bisogno di passare in quel percorso lì, no? La terapia,
di ritrovarsi, forse perché sì, il grande successo ti fa perdere.
Ha bisogno di cadere, di toccare il fondo, di rischiare anche la morte, il suicidio, la depressione molto forte, per poi trovare la spinta per ritornare. E quindi sono temi molto umani, molto personali, certo. Che insomma non è che se non vi piace Springsteen non avrete problemi, ecco, a godere di questo film, che ripeto vede delle interpretazioni molto belle, una bellissima ricostruzione di New York, del New Jersey, primi anni 2000, molto, molto ben ricostruita, devo dire. Film che dura 2 ore, secondo me, a dispetto di quello che ho sentito dire da alcuni, non è un film pesante, non è un film troppo lungo, un film che dura 2 ore, ormai i film si fanno che durano anzi anche più di 2 ore. L'ho trovato, ripeto, molto godibile. Poi se qualcuno di voi l'ha visto e insomma ci vuol dire qualcosa sul film, cioè, insomma ne possiamo parlare. Io direi di ascoltare qualcosa da quel lavoro meraviglioso che era Nebraska, il disco che nessuno si aspettava. Ha detto io non voglio comparire nemmeno sulla copertina. È come se avesse voluto tornare un po' indietro, no?
Sì, sì.
Questa è My Father's House.
I was a child out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees, and ghostly voices rose from the fields. I ran with my heart pounding down that broken path, with the devil snapping at my heels. I broke through the trees, and there in the my father's house stood shining hard and bright. The branches and brambles tore my clothes and scratched my arms.
But I ran till I fell, shaking in.
Piccolo assaggio da My Father's House. In quegli anni si era trasferito Springsteen in questa casa, che non è quella del film, ma insomma simile, immersa un po' nel nulla, nelle campagne del New Jersey, per comporre questo disco. Ed era stato, è rimasto ossessionato da una storia avvenuta in Nebraska, un po' da quello, un po' da un film che aveva visto in televisione. Aveva messo dentro, unendola diciamo alla sua storia personale, e questo,
la sceneggiata,
sì, la, diciamo quello che è accaduto nel Nebraska, questo fatto di cronaca nera, questo caso insomma di omicidio, lo ha unito in qualche modo, no, alla sua storia personale, un po' identificandosi, e devo dire che sono usciti fuori dei testi molto intimi. Quando il suo produttore ha ricevuto in mano il disco, ha detto: "Ma qui siamo di fronte a un artista che è in grande difficoltà, a un uomo che è in grande difficoltà e che sta cercando di processare tramite la musica, certo, come spesso si fa nell'arte, certo, terapeutica, no?
Sì, come...
il suo percorso, il suo momento che sta vivendo". Questa è la canzone che dà il, un altro pezzettino che dà il titolo al disco, che apre il disco, Nebraska. Tra l'altro, in quegli anni lui compone anche Born in the USA in questa versione acustica, ma poi ascoltandola dice: "No, questa deve essere fatta con la band. And, ma facciamola
più avanti,
tra un pochino". Come a dire anche nella vita che certe volte bisogna sapere aspettare, sì, il momento
assolutamente
giusto,
assolutamente,
e non avere ansie, prendere Roxanax, no, non avere ansie per quello che deve venire, perché poi le cose, se devono venire, arrivano.
Dovresti avere una casetta in Nebraska, papà che ti aspetta.
No, papà, lasciamolo perdere, però insomma la casetta potrebbe essere utile effettivamente.
Me and her went for rides in ten innocent people down from a town of Lincoln, Nebraska, with a sawed off 410 on my lap. Through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in guilty verdict, judging sends me to death. Midnight in prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when the man pulls that switch, sir, and snaps my forehead back, you make sure my pretty baby sitting right there on my lap. They declared me unfit to live, said into that great void my soul be hurled. He wanted to know why I did what I did, Sir, I guess it's just a meanness in this world.
Molto bella Nebraska, l'apertura dell'album che porta lo stesso nome di Springsteen, su cui è un po' incentrato appunto la vicenda raccontata nel bellissimo, secondo me, film Deliver from Nowhere, che è nelle sale in questi giorni. C'è qualcuno che ci scrive: se vedete la serie Shameless capite quanto White fosse molto bravo già da bambino a recitare, tra l'altro serie spaziale,
sì,
a mio
vero,
giudizio
bellissima.
La serie non
molto
l'hai vista,
bella
Mauri?
Shameless,
no, non l'ho vista.
Bellissimo,
devo
recuperala,
devo
recuperala. Film molto bello da vedere assolutamente in versione originale, ecco, sì, se potete, soprattutto per questo tipo di film, per i biopic, insomma, in generale, per questo in particolare, sicuramente vederlo in lingua originale può aiutare, sì, molto, può restituire molto. Jeremy Allen White riesce a interpretare molto bene Bruce anche nel modo di parlare. C'è Davide da Genova che scrive: ho visto il film giovedì scorso, anche a me è piaciuto molto e non nego di essermi commosso alla fine. La sua bellezza è di non essere celebrativo, ma di andare a svelare la fragilità di un grande artista quale Springsteen. Un saluto, vediamo ancora chi c'è, sentiamo.
Adesso
sentiamo
il biopic di Ligabue,
sì,
nel periodo, nella fase in cui aveva i problemi con, sì, con i Campari Spritz, interpretato da Riccardo Scamarcio.
Perché?
E il padre, bello, lo fa Cecchi Paone.
Allora, non è male, devo dire, eh? Non è male, una buona idea, bello, una buona idea. Chi
lavoriamoci,
chi potremmo...
su.
Ah, ragazzi, se volessimo fare dei biopic, diciamo, italiani, no? Di artisti italiani, chi, sì, potremmo... Ligabue potrebbe essere uno. Chi altro potremmo... Eros Ramazzotti? Un biopic su di lui?
Sì,
la caduta,
tutta
l'ascesa, la caduta... no, il rapporto
Don
conflittuale
Bosco,
col padre,
certo,
il Don Bosco, la vittoria, il grande slam, no? La vittoria, sì, nei grandi tornei,
il,
no,
Gran Premio di Monte Carlo,
il Gran Premio al Rally di Monte Carlo,
Rally
di Monte Carlo. Direttore, in questo momento Giuliano Leone ti sta amando più di sua mamma. Giuliano Leone mi deve amare più di sua mamma a prescindere, sì, io credo di essere molto più importante di sua mamma.
Ma tra l'altro la mamma ha più volte detto che odia Giuliano e lo maledice,
no, ma
dal giorno in cui è nato.
Ma certamente, sì, ma certamente, sì, io credo di avere,
mi fa schifo proprio,
io ho rovinato la vita,
sono stato nel corso, sì, della, soprattutto quando era piccolo, Giuliano un po' il suo secondo padre, no? Anzi, mi permetto di dire il primo padre, meglio di quello che ha avuto.
Però,
diciamo così,
possiamo,
no,
dire una relazione un po' tossica. Cioè, prima lo bastoni con i toscani, no, poi gli dai la carota.
Ma non è tossica, non è tossica, non è tossica per niente. Gli insegno la vita, no? Gli insegno
come che la vita è un po' così.
Allora, biopic, sì, su Renato Zero, con,
sì, certo,
Panariello, Renato Zero.
Anch'io. No,
è troppo facile.
Jeremy Allen White fa pure Renato,
bravo,
Zero.
Sì.
No, chi lo so, che possiamo far fare a Renato Zero? Dai, Panariello, sì, è un po' facile, però.
Beh, Renato, dai, però... Zero dei primi anni.
Pieraccioni.
No,
Pieraccioni.
Un attore, no?
Dei primi anni, Pieraccioni.
Romano,
Luca Marinelli.
Luca, bravo, Luca.
Grazie.
Marinelli.
Secondo me, guarda che gli viene bene.
Luca Marinelli, beh, gli viene bene, sì. Luca Marinelli che fa Renato Zero. Mia Martini,
è già stato fatto.
No, Mia Martini, chi la fa?
Ah,
Renato,
so,
Zero, devi fare Mia Martini, devi fare una Renato Bertè, devi fare tutto l'entourage, no?
Sì, per un periodo, sì.
Gianni Morandi o Pupo propongono. Gianni Morandi o
Morandi
Pupo.
Che fa?
Pupo. Oh, attenzione, ciao Rock Show, film bellissimo. Ho letto che il personaggio di Faye è immaginario, questa cosa mi ha colpito, mi sono chiesto il perché di questa scelta. No, in realtà, esattamente come anche per il film su Dylan, che pure è molto bello secondo me, hanno scelto di romanzare quella parte lì. In realtà non è proprio romanzata, è una fusione di più personaggi femminili, come spesso capita in questi casi, che vengono raccontati con una storia specifica di una,
sì,
donna, che non,
certo,
è, anche per proteggere, anche nel film su Dylan, anche per proteggere la privacy delle persone, le viene dato un nome di fantasia, diciamo così, no? Però è chiaramente, ci sono degli eco assolutamente reali.
Detto,
no?
Ma quali porte blindate? Vogliamo fare qualcosa di sto dub che è peggiorato in Campania?
Dove? Ah, no,
chiamiamo,
no,
i vigili.
Ah, no, fermi tutti. Chiamiamo i vigili subito. Subito i vigili del fuoco in Campania per risolvere il problema. Allora, attenzione, il biopic di Aldo Fabrizi è già stato detto? Bello, sarebbe bello. Non è stato fatto, però.
Non credo un,
no,
film, sai,
fatto,
sulla vita.
Con ad interpretare Aldo Fabrizi, Pier Giorgio, come si chiama quello lì?
O di Pasolini.
No, Pasolini. Pier Giorgio Pasolini, quello che fa sempre tutti i ruoli,
dai. Pier Francesco Favino.
O di Favino, bravo. Pier
o
Francesco
di
Favino.
Uno
di
Freddi.
La vita di Loredana Bertè, interpretata da Geggia, propone qualcun altro.
Madonna, santa.
Beh, non è male, perché... non è male, non è male. Biopic di Favino interpretato dallo stesso Favino,
bellissimo, questo sì.
O Beppe Fiorello,
Venditti,
biopic su Venditti interpretato da Guzzanti, non è male, non è male.
Ragazzi, scusate una domanda. Prego. Ma è vero che è morto James Senese?
Sì. Allora, ragazzi,
no, non lo so, come è morto?
No, 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 attenzione, James ragazzi, James Senese non sta, non stava tanto bene, non so, controlliamo, so che non stava molto bene. Comunque vabbè, adesso controlliamo. Allora, intanto no, sì, è
sì,
morto,
morto, è morto adesso.
Vero,
adesso, vabbè, mezz'ora adesso. Fa sì. Ah, mezz'ora fa l'articolo.
Ragazzi, purtroppo la notizia la notizia devo dire, la notizia purtroppo devo dire era un pochino
annunciata,
un pochino nell'aria, perché stava molto molto male,
molto male, sì.
Sì, sì, morto, è confermato,
sì.
Notizia di pochi minuti fa, 8:18 la riporta Repubblica, musicista aspirato stamattina all'età di 80 anni per le conseguenze dell'infezione polmonare che in settembre lo ha costretto al ricovero all'ospedale Cardarelli. Bruttissima notizia per la musica, ragazzi,
sì.
Bruttissima sì. Notizia, vabbè, a sto punto io direi di... facciamo una roba, sovvertiamo un po' tutto, dobbiamo mandare la pubblicità, però facciamo
pezzettino.
Così facciamo così, un po' di Napoli Centrale e poi andiamo in pubblicità, facciamo in questa maniera, vai.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, loro sono i Tool di Asha e adesso alle 8:41 su Radio Rock, mercoledì 29 ottobre, quando mia mamma e Tonino festeggiano le nozze d'argento. Le nozze d'argento, ragazzi. Quante sono le nozze d'argento?
25
anni di matrimonio.
Mamma, la chiamiamo sempre mamma.
Anna si chiama
mia
mamma.
Tanti auguri.
Tanti auguri nel giorno che tutti. Tutta Europa.
Un bel nome, tua mamma.
Bello, sì, è molto biblico.
Però non è il suo.
Che non è il suo.
Eleonora De Tanna.
Allora, sì.
Lei si chiama Tonino.
Allora, Maurizio, che volgarità. Il giorno che tutta Europa conosce come le nozze d'argento di Anna e Tonino, che festeggeranno ben presto venendo qua in trasmissione anche loro, che cosa accade il 29 ottobre? Accade questo, ma accade anche un'altra cosa molto molto bella, non secondaria rispetto a quello che vi ho appena detto. Radio Rock Promotion. E cioè vale a dire che noi accogliamo con un caloroso giubilo e gaudio il nostro dottor Roberto Coll di Studio Coll. Buongiorno Roberto, come stai?
Buongiorno, beh, sono felicissimo, ragazzi. Voi sapete che Tonino, sì, e Anna e lo Studio Coll sono un'unica cosa.
Sapete, un'unica cosa.
Sì, sì, sì,
infatti,
sì.
Il nome era teoricamente era Studio Coll, Tonino e Anna.
Ah,
era
bello, comodo da
Antonino. Antonino.
Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri.
Ah, grazie, grazie, grazie. Allora, caro dottor Roberto Coll, stai bene? Tutto bene? Come sta? Come hai dormito bene?
Io ben.
Sì, dimmi.
Ho dormito bene, una prece per Sor Gaetano?
Ah, è Sor Gaetano.
Povero Sor Gaetano.
Il Sor Gaetano, una prece per il Sor Gaetano, ragazzi, assolutamente.
È Gaetano Senese. Sapete che il nome di Senese era Gaetano, no?
Gaetano, sì,
Gaetano,
sì.
Giro si chiamava.
Sai che dopo ne parleremo meglio.
James Senese si chiamava Gaetano di nascita, ragazzi.
Vabbè, non
ho capito, non è che tu muore su sta cosa.
Lo dovete sapere.
Non t'arrabbiare. Tra l'altro, bellissimo incontro James Senese di un soldato americano e una donna napoletana durante alla fine della seconda guerra mondiale. Poi papà
pelato
poi in America. Giacomo Senese. Allora, signori, caro dottor Roberto Coll, qui ho delle domande per te.
Dure,
dunque. Tonino, Anna, Roberto e Rigatoni con la pagliata scrivono. Attenzione, la domanda è
questa. Ora ci stanno benissimo.
Mamma mia, sì, sarebbe perfetto. Implantologia, si rovina solo il dente oppure anche la vita dell'impianto? Ecco, questo è interessante.
Ma quando?
No, in generale.
Dire, si rovina solo il dente o
sì,
la vita.
Così ci scrivono gli ascoltatori e così noi leggiamo.
Mattina,
nel tempo si può rovinare la protesi dentale, quindi proprio il dente.
Ah, tu interpreti così il messaggio di questo nostro amico.
È la vite e un po' anche la vita si può danneggiare.
Attenzione.
La vita sempre si può danneggiare, ma in quel caso è più facile che si danneggi il dente, cioè la corona. Dopodiché può succedere che invece la vite che unisce la corona all'impianto si possa al minimo allentare e va riserrata con la chiave dinamometrica. che è una sorta di cricchetto, stesso che sarebbe mettito sulla macchina.
Infatti, cammini, la domanda è: in questo caso come si procede? Semplice, semplice, cioè si può fare, insomma,
non è una brugola.
A me mi ha fatto un cambio gomme meraviglioso, dottor Cor. Ma ha sbattuto sulla poltrona, in tre secondi mi ha preso sto cricchettino.
Allora, da sbattuto e ti ha preso sto cricchettino, è proprio, è una cosa.
Vabbè, che, vabbè,
e soprattutto l'ho sbattuto e ci ho messo tre secondi, il che non è proprio un complimento.
Vabbè, ma non è il tempo importante.
Guarda, caro
Roberto,
la qualità, ma
grazie,
poi
Marti,
ma poi
santa, meno male che parli di guarda.
Ma poi a una certa età,
di morale.
A una certa età importante è riuscire a farle le cose.
più che altro.
Il tempo passa in secondo piano. Oh, mi scrive mia mamma. Grazie a Martina, che ancora non conosco. Grazie a Alessandro e Maurizio. E come non ringraziare il mitico dottor Colla, che anche mia mamma conosce bene. Chi è che non conosce il mitico dottor Colla?
Cioè,
ormai praticamente,
studio,
praticamente tutti lo conoscono. Ciao Anna,
bellissima
sorriso.
Donna,
bellissima donna.
Mario sottolinea sempre questa cosa.
Sei innamorata di mia madre.
Mi ha particolarmente affascinato. Devo
bellissima donna.
E porta rispetto a Tonino.
Ma più rispetto di così.
Però devi portare rispetto a Tonino. Non devi fare.
Sto dicendo che sta con una bellissima donna intelligente che ha uno charme particolare.
Vabbè,
che
elogio.
Sorriso.
Mi chiede come possa essere uscito sto figlio, effettivamente.
Sì, infatti,
il dubbio viene guardando lei.
La domanda è legittima. Allora, attenzione, sorriso gengivale. Come
smile, ragazzi. Gamma smile.
Ah, ragazzi, che grande. Come si risolve? Si possono alzare le gengive? Attenzione.
Sì. Allora, sì? Ad oggi si fa un bellissimo intervento parodontale.
Azzo.
Di un'oretta al massimo, e vi posso dire che già manco il giorno dopo, la sera stessa, già si vedono i risultati. Ci fondamentalmente bisogna tirare leggermente su le gengive con appunto un interventino, si scolla le gengive, si tirano su, ma bisogna lavorare un pochino anche sull'osso, un pochino, perché se no poi ritornano come prima le gengive. E il problema si risolve. È un intervento, posso dire, proprio bello bello, perché il risultato è immediato. Sì.
Ma è doloroso il post operatorio di questa cosa?
Sentiamo.
99% no.
Bello.
Allora, io sai che ho scoperto.
Dal tuo punto di vista, intervento, lo sai.
No, si sente che ti piace, sai, Romy?
Sì, ma io ho scoperto anche una cosa, ragazzi, che ormai... devo dire, con le moderne tecnologie, praticamente non c'è quasi più nulla che non si può fare. Cioè, se non lo fate, è solo colpa vostra a questo punto.
Se lo
Roberto.
Fate schifo come esseri umani.
Perché se fate schifo, siete dei purciari. Cioè, questo è il motivo.
Merdacce. Anche il brillantino ormai va bene, Robby.
Ma te sei male.
Allora, io non accetto queste provocazioni.
Il dottor Roberto Collo.
Ma proprio di bassa lega, mamma mia.
Schifo. Provochi il dottor Roberto Collo. Vabbè, ragazzi, io vi ricordo che il dottor Roberto Cole riceve tutto il suo staff meraviglioso, ancor più di lui, riceve in Piazza dell'Alberone numero 31. Per info c'è un sito che è studiocall.com da poter consultare. Poi, naturalmente, c'è il numero di telefono che è lo 06-789-346, ma attenzione, se siete magari in macchina oppure siete così in ufficio velocemente, non avete tempo di chiamare, potete mandare anche per emergenze, ma anche per prendere degli appuntamenti, per prendere i contatti con lo studio, un velocissimo e comodissimo e praticissimo WhatsApp al 334-840-7923. Noi ti ringraziamo, Roberto, Studio Call, la cura completa.
Voi, ma soprattutto Gigi. Sorriso. Soprattutto Gigi.
Soprattutto
sì, ciao Gigi.
Soprattutto Gigi. Noi
Segna
ci vediamo.
Angeli a fare
noi
cose.
Ci vediamo dopo. Grazie al dottor
ciao,
Roberto.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Ma molto bene, Foo Fighters con Asking for a Friend. Asking for a Friend. Allora, signori, qui sono fioccano nomi per il biopic. Un biopic sulla lite tra Bugo e Morgan. Potrebbe essere una
molto bella da capire chi li interpreterà.
Sì.
È una bellissima idea. Biopic su Fiorello, interpretato da Beppe Fiorello.
Bello. Sul fratello, bello.
Parlando seriamente, io farei un biopic su Giorgio Faletti. Beh, ci potrebbe stare.
Beh, sì.
Perché no? Perché no?
Un artista, tra l'altro, poliedrico.
Allora, Maurizio che fa Brunori Sas. Opigli proprio tu,
sì.
Bruno,
sì, sì, è
mettici
vero.
Un attimo, mettete un attimo de barbetta.
Eh beh, perché
mettiti gli occhiali quelli
rotondi.
No. La vita di Jerry Calà non può non essere interpretata che da Jerry Calà stesso.
Certo, no.
Bellissimo.
Pensa che libidine.
Vabbè, ma Jerry Calà giovane, che chi lo fa?
Doppia libidine.
Ci vuole uno giovane, che chi potremmo fare?
Sai che
potrebbe essere il giovane, cioè il 25enne Jerry Calà.
Fortunatamente nessuno.
Io lo farei fare al nostro Giampiero Giuli.
Ma no.
Beh, per quanto. Il milanese poi gli viene bene, no?
Sì, lo sa fare
milanese,
davvero
non era
bene.
Milanese, il veronese. Il veronese.
Ma non c'è
Wikia
per niente.
Ma come no?
Attenzione, vai, sentiamo.
Oh, sta canzone mi ha fatto venire proprio voglia di un bel caffè. Oh. Signore si nasce, io modestamente non ho.
Sta facendo tutto.
Allora, la chiave a pappagallo, scrive qualcun altro. Il filo prima o dopo il biopic. Ceccherini. Ceccherini, un ottimo Renato Zero, due gocce d'acqua.
Ma non
Zero.
No. Allora,
zero.
Allora
no,
mi dite
Renato.
No,
aspetta,
vediamo
chat GPT chi propone.
Ma perché sempre chat GPT?
Allora, mi puoi proporre degli attori italiani per realizzare il biopic di questi artisti? Renato Zero.
Avevamo detto solo Eros Ramazzotti.
Jerry Calà. Eros Ramazzotti.
Faletti.
Giorgio Faletti.
Basta.
Proviamo questi intanto. Poi
però
vediamo,
io mi sono un po' preoccupata per te, per
poi
questa cosa di chat GPT.
Ho già fatto la versione quella a pagamento.
Già lo sapevo.
GPT.
Allora, attenzione, ottima idea, Amy, mi scrive.
Ottima.
Allora, Elio Germano, che allora decidete voi, Elio Germano o Manuel Agnelli per fare Renato Zero?
Bello, Manuel Agnelli.
Germano
dici? Tu?
Sì.
No, forse Agnelli a me piace.
Tu, Ale?
Agnelli sono
nessuno dei due. Però
sono Marinelli
due.
È meglio.
Elio Germano. Jerry Calà, Marco Giallini o Francesco Arca?
Ma Francesco Arca, quello che era tronista.
Francesco Arca.
Attore,
non te permette,
Eros Ramazzotti, Alessandro Borghi o Riccardo Scamarcio? Beh
Borghi forse.
Anche Scamarcio.
C'entra niente.
No, vale. Ma nessuno c'entra niente.
Giorgio Faletti, abbiamo Pier Francesco Favino o Edoardo Leo? Leo Favino.
Fa tutto Leo.
Sì, Leo
Favino.
Più picco, era
non
più,
dire così.
Ma più che altro.
Più bassino, insomma.
Era assino. Vai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Ma qui ragazzo che dice cavati di culo, sai che gli dico io?
Stai calmi.
Ma ti levi di culo.
Ah, attenzione, rilancia questo nostro amico, bravissimo.
Prima dal 1985 che non te ne danno più, adesso ti danno dischetti, dove cazzo vive sto ascoltatore?
No, tra l'altro quei dischetti non ci puoi aprire la porta, ragazzi, con quei dischetti lì, è pericolosissimo aprire la porta con quei dischetti lì.
Pericolosissimo.
Esplode la porta, per fare Jerry Calà, scintilla, anche se è troppo simpatico. Chi è Scintilla?
Ah, Fubelli.
Gianluca Fubelli.
Scintilla.
Bene.
Sì, è vero,
Elio Germania può fare solo il biopic dello stafilococco di Siamo Fatti Così. Ma che cosa è il biopic?
Ma perché dovrei fare biopic sullo stafilococco di Siamo Fatti Così?
C'è proprio specifico sullo il biopic.
Questo
cioè,
a dire che lui
la vita
non sia capace.
No,
non
credo.
Gli piace Elio Germania.
Elio Germania può fare solo il biopic dello stafilococco.
Amico mio, ci capisci molto poco, devo dire.
Così, attenzione, vai, sentiamo, vai.
Biopic su Lindo Ferretti, interpretato da Luca Zingaretti.
Bello.
Dal comunismo a Medjugorje.
Questo mi piace,
Medjugorje. Che è l'unico LP che ho di Springsteen, l'ho sempre trovato bellissimo.
Ma sai che ho apprezzato tantissimo
anch'io.
Anche la fattura della sua voce in queste interpretazioni, perché
Maurizio
essendo chitarra e voce, appunto,
mi apprezzi
molto scarnificato. Il biopic di Massimo Boldi, che si focalizza però, ecco, bravo, diteci quale
Boldi.
Biopic italiano volete, ma soprattutto così come Springsteen,
quale periodo della vita,
focalizzatevi su un periodo particolare della vita,
certo.
Per esempio Massimo Boldi, ma che si focalizza nel suo periodo di crisi con Christian De Sica. Lo interpreterà Favino, che farà Massimo Boldi, chiaramente con lo stesso trucco di Craxi, Massimo, così risparmiamo Boldi anche. E De Sica lo fa Tom Hanks.
Ah, beh, certo.
Tom Hanks e Favino.
Sì, è il film che aspettavamo.
Beh, non è male.
Sì,
eh.
Massimo Boldi.
Biopic su Bombolo, Zezze. Biopic su Bombolo, cioè Alessandro Di Rocchi fa un ottimo Bombolo, potresti essere te.
Che cosa puoi dirmi?
La carbonara? No, quello è.
Se te dico te sì, me meni. Se te dico te non me meni.
Mamma mia, ragazzi. Io mi sono girato e ho fatto Franco. Sei ancora qui con noi, Franco. Oggi a pranzo patate, riso e cozze in memoria di Giuliano. Certo sì, che poverino. Effettivamente puntata su Toscani e Springsteen proprio... Effettivamente fatta
pensata per lui, no?
Pensata per lui.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Twist Sister con Burning Hell. Ragazzi, con 138 voti a favore, 91 contrari, 9 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell'esame di Stato, che tornerà a chiamarsi esame di maturità. Prevede che per superare gli studenti debbano sostenere tutte le prove, compresa quella orale. Le materie del colloquio saranno 4 e saranno decise dal Ministero a gennaio. Le commissioni d'esame saranno costituite da 2 membri esterni e 2 interni.
Questa tempi miei.
È la situazione.
Avevamo tutta la commissione esterna e il membro interno.
Sì. Almeno io e Alessandro sì, non
sono anche tu, anche tu.
Metà. Non mi ricordo.
Indaghiamo. Lo sveleremo a breve. Dunque, intanto ha scoperto che l'ex compagna era incinta di un altro uomo. Per questo l'ha picchiata e minacciata, costringendola alle cure dell'ospedale. In manette è finito un uomo di 31 anni di Lanzio, arrestato dai carabinieri della stazione neroniana per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commesse nei confronti dell'ex convivente di anni 26, domiciliata nella stessa abitazione. A voi se vi pare normale il fatto che una persona scopre che la scopri che c'è la lasci al limite, no? Va bene, Sgarbi in tribunale. Vittorio Sgarbi ieri si è recato in tribunale a Roma per l'udienza necessaria a valutare la richiesta presentata dalla figlia Evelina di sottoporlo ad amministrazione di sostegno. Fuori dal tribunale c'erano una decina di persone in solidarietà a Sgarbi, sono andati lì per esprimergli la solidarietà, il quale non ha rilasciato nessuna dichiarazione. La figlia in giubbotto di pelle e occhiali scuri è andata via in auto. Questa è la notizia.
Che particolare è?
È andata via in auto col giubbotto di pelle. Oh, ragazzi,
cattiva, sì.
Ragazzi, il boicottaggio, parliamo di boicottaggi tante volte contro Israele, cioè il boicottaggio ha funzionato.
Davvero?
Sì. Amazon licenzierà 30.000 dipendenti.
Ci metti
che vuol dire? Non puoi fare sto paragone, dai.
Faccio.
No, non è Amazon... così, perché sennò uno sminuisce il boicottaggio come azione che poi fa questa... No, cioè nel senso non si può, non puoi ridurlo così.
Esattamente quello che accade.
No, e non puoi ridurlo così, perché sennò lo svilisci, vuol dire che...
Non lo voglio svilire, è quello che accade, nel senso che...
È una delle cose, ma ce ne stanno anche altre,
mondo
è
mondo,
no?
Il problema, ha ragione un'ascoltatrice, è il capitalismo, non è il boicottaggio, perché il boicottaggio in un sistema capitalistico sempre in culo ai più deboli va.
Sì, ma se ragioniamo sempre così le cose non cambieranno mai.
Ma io mica ho detto che non bisogna farlo.
Ma qual è il motivo
però dobbiamo essere consapevoli del fatto che Amazon, che è in crisi di fatturato, decidendo, magari l'avrebbe fatto lo stesso.
Io so che lo fa perché mette dei robot a posto delle persone.
Ma lo fa per una spending review, perché
sì,
deve...
Ma l'avrebbe fatto a
guarda che Amazon sta andando male ultimamente.
Sì, ma l'avrebbe fatto comunque.
L'avrebbe fatto magari comunque, però... Intanto è successo, saranno 30.000 probabilmente gli esuberi che ovviamente saranno ripristinati, saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Sì. Che è un tema comunque
loro sono anni che iniziano a parlare di droni per consegnare i pacchi, per esempio, quindi credo che a livello proprio anche di logistica e gestione interna sia molto più conveniente, ovviamente.
È un percorso che è iniziato da un po'.
Sì, e non è l'unico, tra l'altro, a livello di consegne, per esempio. Sì.
Vabbè, ci sta, poi voglio dire, tutto ci sta. Io poi ripeto anche il fatto che se una persona un boicottaggio lo ritiene giusto, è giusto che lo faccia, ci mancherebbe altro. Però poi è chiaro che non è che può pensare... che perde il lavoro l'amministratore delegato.
No, ma quello è chiaro.
Insomma,
certo.
Questo dobbiamo essere consapevoli di questo, no? Perdere il lavoro se c'è una crisi.
Sì, però voglio dire, non è la diretta conseguenza del boicottaggio. Cioè, adesso io vorrei leggere perché lo fa.
Io voglio dire questo: il boicottaggio o non funziona, e allora non funziona, però ha un valore politico comunque. Oppure se funziona perché ha un impatto economico,
certo,
non pensiate che ci rimettono i dirigenti del gruppo. Ragazzi, che di quale cazzo viviamo?
No, è chiaro che c'ha delle conseguenze, però comunque è un messaggio, è come bloccare
e
il traffico.
E questo sono d'accordo con te. E su questo, però non dobbiamo, cioè, nasconderci dietro un dito pensando che poi le conseguenze di una perdita economica.
Come la presentata, il boicottaggio ci ha avuto il risultato.
È una battuta, no? Quella lì, evidentemente.
Una provocazione.
Una provocazione. Attenzione, la signora Chiara Ferragni ha risarcito la signora Adriana, di anni 76, di vittima del Pandoro Gate.
Ah,
la signora aveva acquistato un Pandoro Pink Christmas e si è dichiarata convinta di aver fatto beneficenza, per poi invece aver scoperto tramite i social che non era così. La signora Adriana ha sporto denuncia.
Hai capito.
La sua vicenda è stata diventata nota in occasione della prima udienza davanti al giudice Ilio Mammucci Pacini. Ricordate questo nome, Mammucci Pacini, che è importante per la storia.
Mammucci Pacini.
23 settembre scorso si apprende che la questione si è risolta.
Mammucci Pacini.
Nel senso che Chiara Vannacci, come si chiama?
Ferragni.
Era per verificare.
Chiara
Ferragni e l'anziana signora di anni 76 hanno fatto pace. Chiara Ferragni ha versato la cifra di euro 500.
Ma come si chiama la signora di 76?
Adriana. Però, perché gli dà 500? Gli ha chiesto anche i danni morali?
Certo.
No.
È ingannata.
Scusa, stai ingannata, che cazzo dici?
È minimo.
Quindi hai chiesto risarcimento morale.
Questo non fa un precedente.
Se no gli do 4 euro di Pandoro.
Biopic di Gigi Bilancioni, interpretato da Gabriel Garco. Che effettivamente
si assomiglia.
Beh, assomiglia,
sì,
ragazzi.
È uguale, sì.
Beh, un pochino sì.
Beh, il talento artistico è quello, sono uguali.
No, a parte il talento artistico, fisicamente.
Fisicamente.
Ha voglia.
Quel naso molto aquilino.
Sì, sì. Anche se ci pensi, lo sguardo.
Gli occhi di ghiaccio.
Lo sguardo.
Lo sguardo nel vuoto, no?
Il vuoto, il senso di
appannamento, no?
Smarrimento.
Ragazzi, ci sta, ci può stare, vai.
Chi è che può fare il protagonista di una biopic di Nino Frassica, secondo voi?
Nino Frassica.
Guarda, Nino Frassica, secondo me, la potrebbe fare tranquillamente Jerry Scotti.
Vai, sentiamo.
Sì. Pic di Jerry Calà, l'unico veramente è Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin è morto.
Bella morto.
Oh, ragazzi, no,
famo il contrario.
Io, è proprio uguale.
Jerry Calà che faccia
lì. Siamo fatti così. Non voi ricordate perché non voi ricordate, perché se voi ricordate è uguale.
Allora, biopic su Yannick Sinner, interpretato da Will Smith, ovviamente lui, quando era adolescente e ancora sciava e prendeva tanto sole, vabbè, certo, naturalmente. Giorno ragazzi, ma la pubblicità sull'app che interrompe la musica è proprio necessaria o serve a coprire la finanziaria della BMW di Emilio? Serve a coprire la via finanziaria.
E poi fatti
a quindi voglio dire, mi pare una bella causa, no? Cazzo,
assolutamente.
Che discorsi sono? Allora, Sgarbi uscendo dal tribunale ha detto: non voglio rispondere alle vostre domande perché devo andare a casa a vedere Peppa Pig. Il biopic di Dolph Lundgren, Ivan Drago, interpretato da Arnold Schwarzenegger.
Questo sì,
sarebbe
questo
bello.
È più anziano di Ivan Drago.
No con le mano, ma con la mia morsa Parkside in offerta. Insomma, potrebbe,
viva la Parkside.
Potrebbe anche essere.
Sì, volevo ringraziare l'ascoltatore per la solidarietà nell'uguaglianza tra Elio Germano e lo stafilococco.
Allora,
però
allora,
sai che stavo vedendo la foto, in effetti
ha ragione.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, bello.
Sì, l'ho visto settimana scorsa, molto bello. Mi è rimasto particolarmente impresso in quel momento in cui lui sta scrivendo il testo di non so quale canzone,
sì?
E comincia a cancellare i pronomi,
sì.
Prima era she, her, e poi comincia a scrivere no, sono me, I, eccetera,
sì.
eccetera.
Diciamo, si identifica.
Quasi a prendere consapevolezza, diciamo, sì, del suo status mentale, a dire ok,
prima
lo sbatto sulla carta e tiro sbatto fuori i nostri.
Allora, grazie Ale, arrivano i Kingfisher. Radio Rock Podcast. 9:23 minuti, Kim Fisher con Carlo. Oh, ragazzi, un tribunale a Istanbul ha emesso una sentenza senza precedenti. Attenzione, un assegno di mantenimento a seguito di divorzio, no? Assegno di mantenimento per due gatti. Per due gatti. La vicenda riguarda una coppia di Istanbul, Emilia, che ha deciso di separarsi dopo due anni di matrimonio. Il divorzio consensuale, motivato da manifeste ragioni di incompatibilità, si è concluso con un accordo economico complessivo di circa 13.000 euro a favore dell'ex moglie. Ma a rendere il caso unico è stata una clausola aggiuntiva: il mantenimento dei due gatti di casa rimasti con la donna. L'ex marito dovrà versare ogni tre mesi 240 euro, quindi circa 80 euro al mese, per le spese dei due felini, una cifra che verrà aggiornata in base all'inflazione, in base all'inflazione, e che proseguirà per i prossimi 10 anni, un periodo calcolato sull'aspettativa di vita media dei gatti domestici. Questa, insomma, è una notizia che cambia, cambia un po' tutto. Allora, biopic sul periodo in cui Benigni ha visto la luce di Gesù nella sua vita, interpretato da Adam Driver. Driver. Indescrivibile il fremito provocatomi dalla magistrale interpretazione di Bombolo fatta dal Tirocchi. Emozioni pure, ci scrivono. Ho motivo in più, dice Anna, per boicottare Amazon. E beh, questo ci sta, per carità. Partate a essere consapevoli. Poi sentiamo ancora che c'è. Vai.
No. Fermi tutti. Fermi tutti. Il biopic di Jerry Calà.
Sì.
Dalla grande,
Martina Caronna.
Tu dici interpretata da Martina Caronna.
Sì, però.
Beh, sarebbe bello.
Le vitri sono una merda, le vitri.
No, però aspetta, è un'interpretazione.
Però
così
potrebbe anche essere, sto pensando, dice Martina. Potrebbe essere. Soffrendo. No, non sta soffrendo. Sarebbe giusto. Nel senso, scopriamo un artista, un uomo che fa di questi film, ottiene grande successo, ma è convinto di essere una merda.
E si mette in discussione.
Si mette in discussione.
Adesso è diventato triste, mi fa tenerezza, lo voglio fare.
E lo vuoi fare? Allora, attenzione, lo vuole interpretare. Vai, attenzione, vai, sentiamo. Vai,
direttore,
sentiamo.
Io volevo segnalare che oggi sono 31 anni che porto il suo nome. I miei genitori hanno sicuramente scelto questo nome in suo onore nel lontano 94, quando già erano fan del The Rock Show.
Allora, ti posso dire una cosa? Ho scoperto che tantissimi bambini e bambine si chiamano Emilio in mio onore, grazie a questa trasmissione, ma non solo. Tantissime bambine e bambine, non sono miei, però sono si chiamano Emilio in mio onore.
Sì, quindi, già hai detto. Sì, io già ne conosco due che si chiamano così.
Anche io ne conosco due. Allora, attenzione, Aldo Fabrizi che fa Jerry Calato. Questo punto, attenzione.
Bella, aspetta.
Questo è complicato, però, ragazzi. Sì. Molto complicato.
Ho libidine, doppia libidine.
Bello.
Fritto,
bello. Molto
fatti gli affari tuoi.
È la sua interpretazione, Mauri, però.
Io la vedo così.
Aiutavo con il testo.
No, io la vedo così.
L'ha fatto un po' reinterpretato, diciamo così. Molto buono. Oh, e tra l'altro Spalletti ha parlato con i dirigenti della Juventus ieri. E ha detto le seguenti cose. Oh, grulli. va bene. Senti, allora, mamma, arrivano gli Yes con la loro Burning e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
I Polar Strange, loro sono i Doors su Radio Rock. E ragazzi, è vicinissima l'elezione, che sarà il prossimo 4 di novembre. Leggo sul Corriere della Sera, c'è un bel pezzo su Mamdani. Sapete, Zoran Mamdani sarà con, speriamo, perché a me lui piace moltissimo, sarà con grandissima probabilità il nuovo sindaco di New York. Tra l'altro lui è molto molto giovane.
È molto giovane
e dice delle cose, dal mio punto di vista, chiaramente molto condivisibili. E quindi Corriere della Sera è andata all'ultimo comizio di Zoran Mamdani. Come europei e italiani, è una storia che non possiamo ignorare. Non solo i newyorkesi, non solo tutti gli americani, non solo il presidente Trump, tutto il mondo seguirà l'elezione del sindaco di New York, ha detto Bernie Sanders a uno stadio pieno di 13.000 persone domenica sera nel Queens. Sapete perché? Il socialismo, ha risposto qualcuno ridendo fra la folla, perché candidato sindaco, forse nuovo sindaco di New York, Mamdani, è socialista. Risponde però Sanders: perché questa non è un'elezione normale, è un'elezione in un momento storico di estreme disuguaglianze. Martedì 4 novembre, se hanno ragione i sondaggi, Mandani diventerà il primo sindaco musulmano di New York, battendo l'ex governatore Andrew Cuomo. Nel mondo MAGA, quindi nel mondo che afferente, diciamo così, a Trump, il signor Mamdani è dipinto come una sorta di anticristo marxista e jihadista, ma anche il Partito Democratico è stato estremamente restio a riconoscerlo come candidato. Poi lui ha battuto ogni resistenza, ha vinto ogni resistenza, perché? Perché è un socialista democratico, e la parola socialista in America fa sempre un po' spavento. Tra i suoi critici sono newyorkesi del mondo del business e della finanza e attivisti pro-Israele preoccupati del suo attivismo pro-palestinese o offesi dalla sua riluttanza a condannare subito la frase globalizzare l'intifada, della quale ha in seguito scoraggiato l'uso. Due giorni fa il giornale ebraico progressista The Forward affermava che è difficile dire se Mamdani lotterà contro l'antisemitismo, perché non sappiamo se lo riconoscerà. Kamala Harris in un'intervista ha evitato di pronunciare il suo nome, affermando solo che appoggerà il candidato democratico. Forse non se lo ricordava. Solo ad appena 10 giorni dalle elezioni, Mamdani ha ottenuto l'endorsement dello speaker della Camera, Hakeem Jeffrey. Lui ha 33 anni, quindi è giovanissimo, di origini ugandesi e indiane. Ha creato intorno a sé un movimento che ha continuato a crescere dopo la sua vittoria la scorsa estate nelle primarie democratiche di New York, e che include persone di ogni colore e ogni fede, anche ebrei newyorkesi, assolutamente sì. Lo ha fatto puntando molto sui nuovi media, quando i media tradizionali non lo consideravano. Ha saputo gestire i cosiddetti 3-3, che non sono il gruppo di comici napoletani che ricordiamo benissimo. 3-3
la papera non galleggia,
è bravissimo, sarebbe stato bellissimo. Il comizio di Mamdani a New York, la papera non galleggia,
la papera scarseggia,
bellissima. No, 3-3 sono: un candidato all'epoca attuale deve saper spiegare le sue idee in un video social di 30 secondi. Questo è molto interessante, ragazzi,
molto,
quando
molto.
Si parla del fatto di che cosa può ieri ne parlavamo con il nostro ospite, presentando Dondi, presentando il libro sul la fine del Partito Comunista, la fine
domenica
delle ideologie, no? L'ultima domenica del PC, che può fare la sinistra in un mondo di slogan urlati dalla destra. Bene, lui dice: bisogna fare così, un candidato oggi nel 2025 deve saper spiegare le sue idee in un video social di 30 secondi, in una battuta di 3 minuti in TV e in un podcast di 3 ore. Quindi 3-3-3, i 3-3. Cioè il social, il video social deve essere 30 secondi, mi devi saper spiegare. Poi devi fare, devi saper fare una battuta di 3 minuti in TV, perché i tempi televisivi sono quelli, e io oserei dire anche in radio. E invece in podcast tu puoi dilungarti per 3 ore, perché il podcast è la forma in cui ti segue chi è interessato ai contenuti,
quindi
ma
di informazione,
più informativi. Nello stadio del Queens erano i New Media gli unici a poter chiedere nella application un'intervista con Mamdani, Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez. Una giornalista dei media tradizionali in fila criticava il sistema, dicendo: date la priorità a loro, che fra qualche mese vi avranno dimenticato. Non ci stava, diciamo così. Dopo aver vinto le primarie, Mamdani ha incontrato anche banchieri, CEO, leader delle istituzioni culturali e ogni genere di elettori scettici. Lo ha fatto per consolidare il suo potere e presentarsi come un politico di sinistra, però pronto ad ascoltare, riconoscere la propria mancanza di esperienza e cercare un terreno comune. Gli hanno aperto molte porte due figure chiave del Partito Democratico: Patrick Gaspard, ex consigliere dell'amministrazione Obama, direttore del Comitato Nazionale Democratico, e Sally Sussman, manager e membro della Commissione Finanze delle campagne di Obama, Clinton e Biden, democratici cosiddetti moderati, colpiti dalla sua abilità nel gestire un pubblico ostile, diventati i suoi alleati. Lui non potrà essere presidente degli Stati Uniti perché non è nato negli Stati Uniti, però insomma potrà fare una bella carriera, perché comunque ha davanti a 33 anni, quindi insomma se non si bruggerà potrà fare una bella carriera. Ha saputo ricontestualizzare le sue precedenti posizioni, ammorbidendo il linguaggio socialista democratico, che ha spiegato domenica è quello che parla perché ha seguito le orme di Sanders. Quindi potrebbe riuscire laddove Sanders non è riuscito, nel senso a guadagnare un maggior consenso, no? Sanders è sempre stato un po' l'outsider della politica americana. E secondo il New York Times, dopo le primarie, Mandani ha saputo spiegare che vuole appoggiare chi paga l'affitto, ma non punire i proprietari. Che vuole sostenere l'istruzione pubblica, ma non penalizzare le scuole specialistiche. Che sembrava un po' il ma anche, no? Ti ricordi?
Però ha perfettamente ragione. Dovremmo capire questo.
Certo. Appoggia i diritti dei palestinesi, ma non è antisionista. Si può fare questa cosa? Perché alle volte uno dice, ok, però mi sembra di un po' tutto, no?
Nel senso, c'ha ragione, noi dovremmo smetterla di cominciare a chiedere sempre per forza delle posizioni intransigenti. La politica, l'arte del compromesso.
Ha fatto concessioni importanti sulla polizia. Marcia indietro rispetto al vecchio slogan Defund the police, cioè togliamo i fondi alla polizia. Si è mostrato pronto a compromessi sulla tassa da lui proposta sui milionari. È chiaro che se vuoi governare, se vuoi arrivare a certi obiettivi, come dici tu giustamente, i compromessi li devi fare, perché sennò non li prendi i voti. Al tempo stesso bisogna anche capire, trovare un equilibrio
dove li
anche,
puoi fare,
non solo, anche un discorso di fattibilità, nel senso che quello, se tu dici faremo tutto, è chiaro che poi è complicato.
Cioè, puoi fare
questa
cose.
Ricerca di unità era visibile domenica sera allo stadio, quando la governatrice è apparsa sul palco. Molti hanno iniziato a gridarle contro tax the rich, tassate i ricchi. Quando lei criticava Trump o i repubblicani, le urlavano: sei tu la governatrice, sei tu al potere, fai qualcosa. A un certo punto ha dato l'impressione di aver pronunciato male il cognome Mamdani, come fanno spesso Trump, Cuomo e altri suoi critici. La gente ha iniziato a gridare Mamdani, Mamdani. Alla fine Mamdani è uscito sul palco, ha preso in mano la mano della governatrice democratica contestata, sollevandola in aria, mostrando il suo appoggio e scortandola fuori nel tentativo di illustrare ai sostenitori che è necessario creare un ponte con la parte centrista del partito.
Certo che sì.
È una cosa che cioè, deve far riflettere, perché poi è una roba che se funziona, sai, vedete, noi arriviamo sempre dopo, no? Nel senso che importiamo delle cose e quindi come dire, bisogna fare compromessi. Robert Wolf, un importante finanziatore del Partito Democratico, ha detto al New York Times che ai suoi occhi Mamdani è un capitalista progressista, qualcuno che vuole usare il governo in modo appropriato per fare cose che contribuiscono all'uguaglianza e aiutino le persone che ne hanno bisogno. Nel Queens Mamdani, in giacca e cravatta a strisce, una delle tre che porta a rotazione, ha chiuso il suo discorso dicendo che il 4 novembre i newyorkesi cominciano a conquistarsi la loro libertà. Libertà è una parola cooptata dai repubblicani, è una parola che è diventata nel linguaggio degli ultimi 20 anni di destra, la parola libertà, no? Pensate anche a Berlusconi, il popolo della libertà, no? La libertà di fare quello che ci impediscono, eccetera eccetera. Lui invece la usa in modo di freedom, la usa in un modo diverso. Ha spiegato che per lui è sinonimo di dignità e che il governo ha un ruolo fondamentale nel determinare che delle libertà godano tutti, non solo chi può comprarla col denaro.
Questo mi sembra poco opinabile.
Una roba molto giusta.
Certo. Perché l'unica cosa, sai, che a volte quando si vuole accontentare tutti, poi bisogna stare attenti a non accontentare nessuno.
Si tratta di utilizzare un approccio, e cazzo lo devono fare chi fa politica, non noi. Noi siamo chiacchiere da bar, possiamo dire quello che vogliamo, ma chi fa politica deve, non ti dico accontentare a tutti, ma cercare una mediazione.
Un video bellissimo, ovvio. Quando c'erano le primarie, no? In cui hanno chiesto ai vari candidati una domanda assurda, gira sui social. Dice: ma voi farete come primo viaggio, parliamo del sindaco di New York, farete come primo viaggio in Israele? E tutti hanno detto: sì, certo, primo viaggio subito in Israele. È arrivato lui e ha detto: no, io non andrò in Israele perché io sono il sindaco di New York e parlerò con gli ebrei newyorkesi, così come con tutti i miei concittadini. Dopodiché, perché devo andare in Israele?
Il
candidato, figlio della regista indiana Mira Nair e dell'accademico della Columbia University Mahmoud Mamdani, ha collocato la sua fede, le sue radici indiane e ugandesi e il suo attivismo pro-palestinese al centro della campagna elettorale, confidando che i newyorkesi, soprattutto i più giovani, capiscano la sua visione, anche se i tradizionali leader del partito la rigettano. E quindi, quali sono le azioni? Allora, tre promesse fondamentalmente, promesse centrali.
Questo tre che torna,
esatto.
Attenzione,
uno,
che tre è un numero.
Congelare per 4 anni il costo degli affitti a New York e usare ogni metodo per costruire alloggi per chiunque ne abbia bisogno.
Ecco.
Uno. Due, autobus gratis. È una rivoluzione, autobus gratis e più veloci. C'è una roba che è uscita che lui diceva, spiega proprio come finanziare
Non è come le accise che abbiamo buttato lì
autobus
e poi,
gratis e più veloce. Tre, assistenza all'infanzia gratuita per i genitori, più di una volta domenica ha ricordato che tra i suoi elettori sono anche newyorkesi che hanno scelto Trump alle presidenziali perché il Partito Democratico ha smesso di parlare il linguaggio della working class, che è un po' quello che è accaduto anche in Italia. Ma, se no, ma sa che non può farcela appoggiandosi solo all'estrema sinistra. Avere, certo, avere ragione in sé è insignificante, dobbiamo vincere e poi ottenere i risultati. Vabbè, insomma, mi sembra molto interessante. Ma magari dopo approfondiamo, chissà che non sia un modello che si può esportare anche da noi, chissà.
Radio Rock Podcast.
C'è qualcuno che a proposito della panchina della Juventus affidata a Luciano Spalletti scrive: già mi immagino quando Spalletti perderà le chiavi dello spogliatoio.
Aia, aia.
Oh Grullo, ho perso le chiavi dello spogliatoio.
Osso buco.
Ma allora il biopic di Gigi Bilancioni deve essere interpretato dalla punta di diamante degli attori teatrali italiani, il buon Maurizio Paniconi. Che interpreterà da par solo.
Sono talmente bravo che potrei anche interpretare il nulla. E
allora,
quindi,
attenzione,
sì, potrei farlo.
Il biopic di Kurt Cobain fatto da Nino D'Angelo, o viceversa,
Sì, bravo.
Allora, io credo che un bambino si chiama Emilio Pappagallo, tutto attaccato.
Addirittura,
cioè il suo nome? Emilio Pappagallo e poi Franchetti.
Quanto tempo prima che un folle lo uccida casualmente?
Spero che si concentri su altri.
Per carità.
Vabbè, sto Mandani in pratica è un 5 stelle, ma che sa fare politica.
No, non è 5 stelle, è una persona di per gli Stati Uniti di estrema sinistra. Per noi sarebbe un socialista. Per loro è uno di estrema sinistra. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Guarda Emilio, io ti voglio ringraziare anche per quello che dicevi ieri, che è una sfida al concetto di boicottaggio, perché mi permette di organizzare il mio pensiero al riguardo.
Brava.
E ti dirò, io sono per esempio una persona che automaticamente già da un sacco di tempo boicotta Disney e mi perdo magari delle serie perché non sopporto di dare soldi a Disney, e adesso sempre meno sopporto di dare soldi a Amazon e sto considerando di mollare tutto con Amazon. Quando Amazon, se Amazon riuscisse ad andare meno, un po' meno su nel mercato, ci saranno dei competitor di Amazon che fra le loro varie cose per cui dovranno competere con Amazon magari saranno più etici. È quello che io spero. Certo, non lo faccio io da sola, lo faranno tutte le persone che come me boicotteranno.
Anche perché
sennò il mio pensiero non avrà avuto la meglio e l'umanità andrà dove deve andare.
Ma certo, quello vale per tutti. Però ci sono delle alternative ad Amazon, cioè già esistono più etiche.
Ma io ti dico una cosa, ragazzi, il mio appello rimane sempre valido, cioè se si può, se è possibile, passettino piccolino, se riusciamo per esempio dovendo comprare un libro a non far vincere la pigrizia dell'ottenerlo domani sul posto di lavoro a casa, ma uscire possibilmente andando già mai con tutto rispetto per Inge Feltrinelli nelle librerie Feltrinelli, che sono una catena un po' come Etnod Varas in Lituania, ma andare signori nelle librerie indipendenti, beh, tanto di guadagnato abbiamo fatto già. Un bel passo in avanti. Io quando vado, sai che, allora, sono andato in Lituania e ho comprato a peso d'oro dischi di band che abbiamo visto live, pure se non mi facevano impazzire, però per supportare la scena.
Sì.
Allo stesso modo, se entri in una libreria indipendente, mi viene da comprare un libro.
Sì,
a parte che io difficilmente entro in libreria e non compro un libro, però questo è un altro discorso. Mi viene da comprare perché, come dire, è un piccolo obolo che ci posiziona, no? E ci fa dire, cazzo, meno male che ci stanno questi posti, devono continuare a esistere.
Poi nelle librerie indipendenti spesso trovi dei titoli che nelle grandi non trovi, cioè magari delle chicche, delle cose,
c'è una cura particolare,
e quindi è anche interessante,
per esempio,
vedere delle cose
diverse. Per esempio, i libri della nostra casa editrice, la Dell'Ufa Press, si trovano anche nella libreria Scuola e Cultura, grandissima libreria che sta a Talenti. Punto. Una libreria bellissima, grande, indipendente, ma è anche in tante altre librerie indipendenti. Ricordo per esempio la Elia e Viale Somalia. Anzi, diciamole tutte.
Diciamo tutte quelle di Roma, che sono poche.
Allora, ce n'è una molto bella a Trastevere, Libreria Trastevere, che si chiama.
Una Viale Gorizia, che
ex Minimum Fax, molto, molto bella.
Gorizia.
Tra le righe,
attenzione, ecco un bel biopic sui 3-3 con Emilio, Maurizio e Alessandro.
Bello.
Poi Boris legato su una sedia, tipo Arancia Meccanica, costretta a guardarlo.
Mi piace moltissimo. 3-3,
in memoria di uno dei tre che è morto purtroppo, e gli altri due sono diventati della Lazio.
No. Allora fa quello morto, se
uno
possibile.
Del Napoli e uno della Lazio.
Ti viene bene.
Allora, Gino mi sa che è morto. Gino mio, aiutami.
Gino. Non voglio pic su loro.
Allora, aspetta.
Andiamo
analizziamo.
Aspetta. Dobbiamo capire.
Però preparando un biopic sui 3-3, il trio napoletano comico. Mi dici 3-4 cose importanti da sapere su di loro, per favore?
Sono allora, attenzione. Il napoletano,
I 3-3, guarda ragazzi, faremo una cosa che è lavorosa. Lo voglio proporre a Groenlandia, grandissima casa di produzione.
Guarda, ci si litigheranno le case di produzione.
Faranno un film su Gino Cogliandro, Edoardo Romano e Mirko Setaro. Bello. Hanno iniziato con un nome diverso, pensate, si chiamavano i Rottambuli, bellissimo nome anche
i Rottambuli.
No, no, pensavo anch'io, però, effettivamente. Abbiamo pensato tutti, diciamo, l'hanno pensato anche loro, voglio dire la verità.
Sì, infatti hanno cambiato poi.
Era chiaro.
Hanno sbagliato a cambiare, invece dai Rottambuli. Allora, e con un'altra formazione, inizialmente metà anni 70 c'era al posto di Cogliandro Peppe Vessicchio.
Ma no, ma davvero, ma non è vero, ma
bugia enorme.
Ma che dici?
Che dici?
Ma stai scherzando?
Ma, almeno, ma non ci burlare così, dai. Ma stai...
Allora,
ma
io leggo,
stai menando la burla.
Leggo.
Bugiardo.
Allora, quando erano i rottambuli, al posto di Cogliandro c'erano Edoardo Romano, Mirko Setare e Peppe Vessicchio. Poi uscito dal gruppo.
Ma non è vero.
Da
lì,
vita, smettila dai. Subito.
Dai.
Smettila,
se non
subito.
Segreti, controlla. Oh, no, ragazzi,
controlla,
posso dire una cosa? Da cui il famoso libro di Brizzi, Peppe Vessicchio, uscito dal gruppo, che scrisse, no?
Sì, proprio lui. Sì.
Il passaggio al nome 3-3 è avvenuto poco dopo il cambiamento di formazione.
Peppe Vessicchio,
ma veramente?
Sì. Te lo sto dicendo, ma non ti fidi mai di quello che ti dico. Mortacci tua,
è la cosa più bella del mondo. No, Peppe Vessicchio, che era uno dei tre.
E allora,
ma perché il napoletano?
Di merda.
Allora, che quest'ultimo decise di indirizzarsi alla carriera musicale.
Hai fatto sbloccare,
cosa meravigliosa. No, maestro Peppe Vessicchio.
Sì. Dove vai? Dove cazzo vai?
Oh. Ah, un abbraccio, che carini. Adesso vi faccio una foto. Non
che
sono riuscita.
Fatto... peccato perché eravamo nudi.
Eravate carini.
Allora, attivi principalmente negli anni 80-90, specie grazie alla presenza in televisione, per esempio a Drive-In. Derivano dalla tradizione dell'avanspettacolo partenopeo, il cabaret, la comicità legata ai vicoli, al dialetto napoletano, benissimo. Battute forti, ritmo teatrale. Il successo televisivo ha contribuito a portare questa notorietà. E poi c'è naturalmente tutto il declino, la droga,
le donne,
la droga, la violenza.
Quando Vessicchio rientra nel giro,
gli sgozzamenti,
a strozzo.
Allora, nel realizzare il biopic potresti evidenziare, di proporre ChatGPT, quel momento di transizione. Napoli, cabaret Napoli, locale televisione, anfiteatro popolare, no? Poi ovviamente parliamo dei... del drive-in, i tormentori. A me mi pare la struzzata. Che bello, ragazzi!
Bello.
Quanto ha fatto scuola,
Il tormentone.
Sì. Il rapporto fra i tre: come nasce il sodalizio, come convivono le personalità, come affrontano gli alti e i bassi, ragazzi.
Certo, il sesso
è meraviglioso. Sì, meraviglioso.
Sì, sì.
Uno di loro, purtroppo, ha avuto una brutta scoperta.
Sì.
No? Ha scoperto la morte, cioè è morto.
Vabbè, no, poverino.
Uno è morto, mi pare. Aspetta,
Borelli, sono morti. No.
Uno è morto, sì.
No.
Uno è morto.
Ma
vediamo,
scusa, ma chi di voi fa chi? Chi è che fa
allora,
Peppe?
Allora, lui fa il morto.
Mauri.
No, ma Peppe Vessicchio fai te.
Faccio io, bello, sì, tanto la barba.
Gino Cogliandro è scomparso il 24 agosto 70 a 22 anni.
Ma non è mai cazzo di. Non è vero, vivo ancora.
Non è possibile.
Mo io 72 anni,
non riesco più a dare conto ai miei.
È morto, te sto di 24 agosto 22, era il più esplosivo del trio, quello alto e magro, spesso protagonista delle battute più surreali dei tormentoni. Gli altri due, Edoardo Romano e Mirko Setaro, sono vivi. Romano ha continuato a recitare, ha fatto anche dei film con Zalone. Setaro si è dedicato alla scrittura. La morte di Cogliandro ha segnato la chiusura definitiva del gruppo, ma i due soversi di loro ricordano spesso come l'anima più generosa e visionaria del trio.
Mannaggia.
Allora,
mi
dispiace. Aspetta. Fammi la sinossi del film con Tirocchi, Paniconi e Pappagallo nel ruolo di ciascuno dei tre. Raccontami. Vediamo, guarda ragazzi, viene fuori una cosa che lo propongo subito a Groenlandia. E dobbiamo
fare. Fa così.
potrebbe fare, allora attenzione, attenzione, potrebbe fare così,
però
potrebbe anche
però
non fare così,
non farlo.
Potrebbe anche no, purtroppo non c'è più tempo,
no,
ragazzi.
No, allora, no. Domani, oh.
Titolo provvisorio è "A me mi pare una strunzata".
Ah,
oh, bellissimo.
Ma io posso fare la voce esterna, sono la narratrice?
No, fai Beppe Visto.
Ah, io faccio,
oh, non fai niente. Vabbè,
allora,
vai,
Pappagallo, sulla Pappagallo è il motore comico puro che vuole sempre fare battute forti. Tirocchi è la voce interiore che chiede dove stiamo andando.
La voce interiore, Ale. Sì.
E Panigoni vive il conflitto, bravissimo, da subito fotografato, fra identità napoletana e fama nazionale.
Sì,
che bello, ragazzi, conflitto. Che bello. Domani non
Non vedo l'ora, ne sei riprese.
Allora, ti posso dire, si riparta da qui. Riprese, cioè, allora, fermi tutti, riprese a fine novembre.
Subito.
Riprese a fine novembre a Napoli. Tra fine novembre e metà dicembre, e poi fine gennaio si va tutti in Brasile.
Subito.
Via, partire.
Fatto.
Vai, è fatto, è fatto. È andata, è andata, è andata. È andata, ragazzi.
Avete ascoltato
domani
The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.